Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale. Chiedo ai consiglieri di prendere posto. Passo la parola al segretario per l'appello. Prego.
Pugnaloni Simone, Andreoni Paola, Flamini Eliana, Canapa Matteo, Invernizzi Filippo, Campanari Giorgio, Gallina Fiorini Diego, Capotondo Mirko, Sabatini Gabriella, Belardinelli Corrado, assente. Ah, non ho sentito, scusate. Maggiori Renata, Balestrieri Marco, Migliozzi Lanfranco, Mariani Maria Grazia, Pasquinelli Fabio, assente, questo è assente. Catena Carlo, assente. Latini Dino, Antonelli Sandro, assente. Palazzini Graziano, Giacchetti Gilberta, assente. Araco Mario, Scarponi Antonio, Bordoni Monica, Monticelli David, assente. Andreoli Sara. Sono presenti 20 consiglieri comunali, la seduta è valida, cedo la parola al Presidente.
Grazie segretario, possiamo iniziare con il punto numero 1, comunicazioni del Sindaco. Non ci sono comunicazioni del Sindaco, passiamo al punto numero 2, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Iniziando dalla mozione 2.1 dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Araco, Bordone, Giacchetti, Palazzini e Scarponi, in merito ad assegnazione alloggi popolari ad Italiani e Dosimani. Passo la parola per la presentazione della mozione alla consigliera Bordoni. Prego.
Grazie Presidente. Dunque abbiamo poco da relazionare sulla mozione perché è già chiara da sé, la rileggiamo soprattutto per chi sono in ascolto. Questa mozione ormai datata ma ad oggi assolutamente attuale richiede, è in merito proprio alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari. Che cosa noi intendiamo chiedere? Chiediamo soprattutto che questa amministrazione emani un provvedimento che possa prevedere una riserva di assegnazione delle stesse anche agli italiani e agli osimani. Per questo chiediamo appunto un provvedimento per l'assegnazione di case popolari, appunto lo ripeto, a italiani e osimani, in rapporto al numero delle stesse agli aspiranti in graduatoria. Questo si rende necessario perché con le modalità e i requisiti che per l'assegnazione delle stesse vengono richieste, purtroppo gli usimani, anche le persone, le famiglie che si trovano in stretta difficoltà, si trovano molte volte fuori. Quindi è una necessità, non è una discriminazione assolutamente che noi vogliamo fare nei confronti di persone diciamo non italiane, però riteniamo opportuno che i residenti osimani e gli usimani stessi abbiano una priorità, no? Un titolo diciamo così di prelazione sull'assegnazione delle stesse.
Grazie consigliere Bordoni, apriamo la discussione. Consigliere Fiorini, prego.
Io credo che sinceramente questa mozione sia incostituzionale se dovesse passare in consiglio, perché una proposta del genere è stata fatta anche dalla Regione Liguria, credo anche da altre amministrazioni, però mi viene in mente quella più recente del 2017, ed è stata impugnata alla Corte Costituzionale appunto per dei dubbi di legittimità. E ricordo che il diritto alla casa è un diritto legato alla persona, non quindi alla provenienza, all'appartenenza, a ragioni di razza e di nazionalità. E ricordo anche, se volete potete informarvi presso associazioni degli inquilini e anche dei proprietari che fanno contratti e che si occupano del bando delle case popolari, che i bandi devono attenersi strettamente alla legge 179 del 1992 e non è possibile derogare a proprio piacimento in base ai dettami di questa legge nazionale, per cui la mia posizione è chiaramente contraria a questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Fiorini. Sindaco, prego.
Anch'io mi accolgo all'intervento del consigliere Gallina, perché quando si parla di sostegno all'abitazione bisogna seguire le regole nazionali e le regole regionali. Alcuni aspetti sono stati curati aggiungendo ai canoni della legge nazionale e regionale alcuni requisiti che guardano al nucleo familiare, che guardano alle persone in casa se sono anziane, persone con disabilità, quindi e in base anche a carattere di urgenza per quanto riguarda i metri quadri dove le persone in quel momento vivono e possono aderire al bando. Io credo che non ci debba essere alcun colore politico quando si fa un atto che riguarda qualcuno che ha bisogno di alloggiare in una casa che non ha mai avuto ad un prezzo agevolato. Faccio questo intervento per dirvi come, ad esempio, nell'ultimo mese ci siamo prodigati con l'ente case popolari per sbrogliare la matassa delle 10 abitazioni che ci sono a San Paterniano, e proprio questo ci dimostra come da un giusto mix di regole regionali, nazionali e alcuni accorgimenti di natura locale siano state assegnate 5 case a famiglie, ad esempio, italiane, e 5 case a famiglie di abitanti stranieri. Quindi si cerca di curare al meglio questa operazione e va ricordato come, spesso mi ricordate quello che era il mio programma amministrativo, c'era quello di dare, se possibile, una casa a persone che non l'avevano, e per dare una casa a coloro che non l'avevano bisognava rigenerare o riqualificare il patrimonio invenduto esistente. Ecco, con il bilancio 2018 da pochi giorni approvato, questa misura la poniamo in atto, prendendo però spunto da una legge nazionale che ci dice che facendo un censimento di tutto il patrimonio ERAP e facendo una proposta a coloro che da anni pagano un canone equo, c'è la possibilità di riscattarla questa abitazione ad un prezzo concordato nei limiti che vengono dettati dalla legge dello Stato. È un censimento fatto, abbiamo iscritto a bilancio il valore di 700.000 euro tra le alienazioni, e con questi 700.000 euro andremo a rigenerare o a ristrutturare un patrimonio invenduto che non faremo, come dice sempre qualcuno, a trattativa privata, perché non dobbiamo favorire proprio nessuno, ma faremo un bando pubblico e vedremo se a certi prezzi coloro che hanno delle case invendute ce le faranno acquistare a quei prezzi, le potremo ristrutturare con quei soldi e creare nuove opportunità di abitazioni per coloro che le abitazioni non le hanno avuto mai. A questo si va ad aggiungere un intervento economico in favore del progetto patrocinato dalla Fondazione Unicredit e da Hauser sul territorio, un progetto denominato Abitare Solidale, dove oltre all'edilizia popolare per i meno abbienti, oltre all'edilizia agevolata con un reddito superiore, si va ad aggiungere questa misura che prevede poi il reinserimento in un'abitazione che magari questa famiglia aveva prima e che poi in quel momento non ha, a causa di della crisi economica. Magari la famiglia potrebbe aver perso il lavoro nel corso del 2017, sia la moglie che il marito. Allora questo abitare insieme, questo progetto abitare solidale, inserisce questa famiglia, che magari avrà delle risorse da una parte, ad un affitto calmierato in questa casa comune, dove c'hanno una stanza per dormire singola, ma si mangia e si condivide e magari il salotto, le sale per lo stare insieme, ma il progetto non è che vivrai sempre in questa abitazione, ma per 6 mesi, 1 anno vivrai lì, nel frattempo magari avrai trovato lavoro e potrai tornare in una casa degna della classe economica di cui vantavi prima di perdere il posto di lavoro. Io credo che queste siano tutte misure che giustificano come questa amministrazione si sia spesa per le classi meno abbienti, si sia spesa per delle politiche abitative importanti, però senza discriminazioni. Senza discriminazioni, ricordo, è un tema che è scritto nella Costituzione italiana. Quindi le regole che ci dicono come assegnare un alloggio popolare o una casa in edilizia agevolata non la può descrivere un partito politico, un movimento politico con una mozione, ma l'ufficio servizi sociali che detta un bando, una graduatoria rispetto ai canoni nazionali e regionali con qualche accorgimento di natura locale. Sicuramente le regole non possono essere italiano, osimano o straniero, ma la classe di reddito, il nucleo abitativo, quanti siete all'interno del nucleo familiare e quali sono le condizioni in cui vive la famiglia. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliera Mariani, prego.
I requisiti, diciamo così, per l'assegnazione delle case popolari sono stabiliti in via generale dalle leggi regionali. Non a caso nelle regioni dove governano governi di centrodestra, chiamiamo così, i requisiti sono più stringenti e non anticostituzionali o contro la persona. Perché giustamente in quelle regioni cosa è stato detto? Bene, uno dei requisiti è la residenza. Mettiamo la residenza di almeno 5 anni o 10 anni nel comune, in questo caso di Osimo, perché tra Pantera d'Osimo, un nucleo familiare che proviene da Napoli, non c'è senso, a meno che non dimostra che lavora qui da tanto tempo. E se lavora qui da tanto tempo deve avere la residenza, prima cosa. Già solamente con questo requisito sono state avvantaggiate tantissime famiglie italiane, cioè quello di mantenere il requisito è sempre quello di avere la residenza nel comune dove ha sede l'abitazione, con la specifica che questa residenza deve essere dimostrata e doveva essere almeno di 5/, in alcuni casi anche 10 anni. Questa è una politica fatta regionale, che nessuno ha contestato, perché sono requisiti che stabilisce la pubblica amministrazione nell'ambito del rispetto di tutte le nazionalità. Ancora più stringente sono state alcune regioni, tipo la regione Lombardia, con la legge Maroni, se non ricordo male, io adesso non sono una leghista, ma leggo i giornali, dove oltre a questo requisito, cioè di avere la residenza nel comune da almeno 5 anni o 10 anni, adesso non ricordo, ma comunque per un bel numero di anni, si doveva dimostrare di non avere nessuna proprietà, neanche nel paese di origine. Beh, certo, questo è un criterio abbastanza importante, soprattutto poi da verificare, soprattutto quando ci troviamo di fronte a persone che provengono da paesi che non appartengono alla comunità europea. Però è uno dei requisiti stringenti che è stato messo. Ma perché questo? Perché fondamentalmente il nocciolo è semplice. Le case popolari sono realizzate e gestite con fondi pubblici e quindi della comunità italiana e quindi dei lavoratori italiani e quindi degli italiani che pagano le tasse. Per cui dire do la priorità a chi paga le tasse e quindi a chi contribuisce nella realizzazione di quella bene, io non vedo che cosa ci sia nulla di strano. Se poi l'ente pubblico, la pubblica amministrazione è in grado di dare un'offerta superiore alla richiesta, che problemi c'è? Il problema è che lo Stato non riesce a garantire niente per quelli che della sua famiglia. E quindi prevedere, soprattutto in un momento economico come quello attuale, dove c'è una grande crisi del lavoro, della famiglia, prevedere un impegno come questo, io non ci vedo niente di anticostituzionale o contro i diritti della persona o chissà cosa, assolutamente. Se tu risiedi ad Osimo da 8 anni e perché hai un lavoro qua, perché ti sei stabilizzato qua, perché per una serie di questioni, nulla toglie che tu debba essere tra i primi. Ma se tu arrivi dal paese Pinco Pallo e semplicemente per il fatto che non hai reddito e hai una famiglia numerosa ti prendi la casa popolare, perché alla fine è questo il risultato, non mi sembra che poi, no, non è così, perché appunto mettendo dei requisiti più stringenti come quello del numero, perché la legge regionale Marche dice devi dimostrare che hai la residenza, non dice da quanto tempo. Io adesso il bando del comune delle case popolari del comune di Osimo non lo so, 10 anni, però in altri comuni si parla di 10 anni. No, non l'ho letto, quindi dire riserviamolo agli italiani è come dire troviamo dei criteri che vengano, diciamo così, a favorire, perché sappiamo benissimo come quando ci sono dei bandi possono essere costruiti a misura per certe tipologie e non per altre. È chiaro. Poi se c'è una famiglia che viene da un altro paese, che non è italiana, francese, americana o russa o del Bangladesh, nulla toglie, che 10 anni che sta qua e ha bisogno della casa, chi dice di no? Per carità. E magari famiglie italiane che economicamente stanno meglio, per carità, va bene così. Però dire che diamo la priorità agli italiani, ma io... Il fatto di dire che è anticostituzionale o contro, ma questo non lo vedo. E a casa mia penso prima alla mia famiglia. Se ho lo stipendio do da mangiare ai miei figli, poi se mi avanza penso ai miei genitori, ai miei cugini, se avanza ancora c'è pure i vicini di casa, qual è il problema? È un concetto semplicissimo. Finché c'è l'abbondanza non c'è problemi. Ma quando cominciano ad esserci problemi, come lo è in questo momento, e allora queste cose bisogna guardarle, perché la gente è stanca.
Grazie consigliera Mariani. Non ci sono altri interventi in questo senso, quindi ripasso la parola per le conclusioni alla consigliera Bordoni.
Sì, grazie Presidente. Dunque, le dichiarazioni del Sindaco non sono state né esaustive né rassicuranti per nulla, perché in realtà i sistemi e i criteri utilizzati ad oggi si evince un'ingiustizia sociale, tra l'altro, e una mancanza di volontà politica, perché credo che fare un buon regolamento e rivedere un po' i criteri di assegnazione, questo poteva essere una, diciamo, azione concreta proprio a sostegno, no, di tutte le famiglie osimane che risiedono da tanto tempo magari nel comune di Osimo e che non riescono mai ad arrivare nella, no, giusta graduatoria, perché poi con i requisiti, se non sei italiano, questo lo sappiamo, sei molto più agevolato rispetto ad altri. Pertanto prendiamo atto di questa non volontà politica e poi ne risponderà sicuramente direttamente questa amministrazione.
Grazie consigliera Bordoni, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Latini, prego.
Grazie Presidente. Il mio voto sarà positivo perché è una riserva che di assegnazione di case a determinate categorie che possono essere sempre fatte. Ad oggi, per quello che io conosco, non mi risulta nessun provvedimento della Corte Costituzionale che ha dichiarato scelte simili fatte da diversi comuni incostituzionale. Il ricorso che è stato citato prima dal collega Gallina Fiorini riguarda invece una questione che è sempre relativa alle case popolari, ma di natura diversa, che non c'entra con la finalizzazione del bando. Dico questo per dire anche che non solo l'attuale amministrazione non ha riservato nulla per quanto riguarda la categoria, ma nulla di nulla, e faccio il confronto con l'ultimo bando che è stato fatto dall'amministrazione Simoncini del 2012, in cui c'era una riserva del 25% per gli anziani di qualsiasi colore, razza, religione e quant'altro, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Nel bando successivo anche questo è venuto meno. Quindi nessuna categoria è da questa amministrazione, categoria intesa come classe di persone che sono in difficoltà, ha un'attenzione particolare, pur essendo prevista dai regolamenti e dalla legge. Chiudo nel segnalare che quello che diceva la Mariani, diversamente lo interpretiamo in un altro modo, ma fa parte anche di regolamenti che comuni marchigiani hanno deliberato. Quindi sono situazioni deliberate per poter accedere poi alle case popolari. E cioè quello che se un cittadino in qualsiasi parte del mondo ha una casa, non può averla in un altro Stato, in particolar modo una casa popolare nello Stato italiano. Questo è il principio su cui si basa. Quindi credo che era una cosa che si poteva fare, c'è una discriminazione patente che cerchiamo di segnalare.
Grazie consigliere Latini. Sindaco, prego.
Io invece prendo atto dell'iscrizione al partito della Lega Nord della consigliera Bordoni e prendo spunto dalla dichiarazione del consigliere Latini, che probabilmente voterà a favore ma non ha letto bene la mozione preparata dal suo gruppo politico, perché un conto è quello che ha chiesto e che ha relazionato la Bordoni facendo discriminazione, come lei ha detto che non bisogna farla, cioè dare le case agli italiani e agli osimani e non agli stranieri. Un conto è dire che c'è una riserva del 25% per gli anziani. E allora noi potremmo modificare il regolamento dicendo una riserva per gli anziani, una riserva per le persone che hanno un bambino in età minore con disabilità. Ora, un conto è creare questi requisiti per sostenere chi ha un bisogno vero, e lei l'ha detto, senza discriminazione di razza. È un conto prendere atto di un movimento politico che si iscrive per la prima volta alla Lega Nord perché propone gli stessi pensieri, cioè bisogna dare la casa prima agli italiani, prima agli osimani e non agli stranieri. Allora, un conto è la politica e un conto è la parte tecnica che può sostenere ed aiutare coloro che hanno veramente bisogno. Però lei l'ha detto, consigliere Latini, senza discriminazione di razza. Siccome lei è un avvocato professionalmente preparato, ha fatto il sindaco, quindi la ringrazio di questa puntualizzazione, però se lei vota a favore di questa mozione proposta dal suo gruppo, vota diversamente da quello che lei ha detto, perché la consigliera Bordoni ci ha detto che vuole invece che noi diamo le case prima agli italiani e agli osimani e non agli stranieri. Allora, un conto è discriminare e un conto è tecnicamente andare a rivedere ciò che dice il bando. Una riserva, se l'allora sindaco Simoncini ha detto facciamo una riserva per gli anziani, Pugnaloni potrebbe dire, avendo raccolto altre esigenze, una riserva per quelle famiglie che hanno un disabile in casa, per quelle famiglie che hanno più di un minore in casa, dargli un punteggio aggiuntivo, senza discriminazione di razza. Quindi se andiamo sul politico è un conto, se andiamo sull'aspetto più tecnico ci sto, allora si potrebbe organizzare una bella commissione dove si analizzano le esigenze del territorio e si propongono delle riserve, però senza discriminazione di razza, altrimenti si fa politica, e prendo atto che alcuni dei suoi collaboratori del gruppo delle liste civiche propone mozioni di stampo Lega Nord e quindi di discriminazione razziale.
Grazie sindaco, consigliera Bordoni.
Voto contrariamente per questo motivo.
Io sono basita e richiamo il sindaco di non permettersi mai più di fare interpretazioni politiche sul mio conto, assolutamente, perché io ho dato una interpretazione, scusi, non l'ho interrotta lei, io la mozione l'ho anche letta, quello che noi chiedevamo di assumere i provvedimenti per l'assegnazione di case popolari italiane in rapporto al numero delle stesse e agli aspiranti in graduatoria. Nel mio commento, tra l'altro, ho anche aggiunto che andava bene, essendo un'ingiustizia sociale quello che sta accadendo oggi, e questo credo che sia altamente riconoscibile, e chiediamo proprio che la modifica e un buon regolamento, no, sarebbe stato utile proprio per rivedere i criteri di assegnazione. Va bene? Quindi da qui a dire che mi sono iscritta alla Lega penso che ce ne passi anche tanto, no? E penso anche che sia, qualora lo fosse, una libera scelta, non credo che sia, no, ecco, in capo a lei o meno. Ma comunque lo scredito subito, perché non ho fatto alcun tipo di azione, quando lo farò comunque sarà mia premura informarlo.
Dichiarazione di voto, ovviamente.
La mia dichiarazione di voto ovviamente è positiva.
Sì, consigliere Portoni. Non ci so. Fiorini, prego.
Sì, grazie Presidente. Solo per ricordare che l'ultimo bando del Comune di Osimo per quanto riguarda gli alloggi di residenza popolare, così come i bandi precedenti e i bandi anche di altri comuni limitrofi, ma non solo, perché si ispirano tutti alle stesse linee guida, prevedono già molti di quei criteri che ho sentito citare qua in questo Consiglio Comunale da alcuni colleghi. Ad esempio, la residenza da almeno 5 anni nel Comune di Osimo, oppure il fatto di lavorare in un'azienda del Comune di Osimo. Quindi questo sta ad indicare proprio la stretta appartenenza territoriale di chi richiede un alloggio con il Comune, appunto, dove fa richiesta. Inoltre sono previsti dei punteggi aggiuntivi, che quindi consentono di scalare posizioni in graduatoria per gli anni di residenza nel Comune. Quindi più sono gli anni di residenza e più si acquisisce un punteggio ulteriore. Oltre a tutti gli altri requisiti che riguardano la presenza di invalidi, il reddito, il numero delle persone del nucleo familiare, quindi parliamo di bandi che hanno delle caratteristiche, dei criteri molto stringenti e molto precisi. Quindi il mio voto sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliere Fiorini. Consigliera Giacchetti, prego.
Sì, grazie Presidente, per dire che anche il mio voto come del gruppo è favorevole, ma proprio al contrario di quello che dice Fiorini, Gallina Fiorini, in realtà questa amministrazione ha emanato un bando, che la cui graduatoria ancora è da fare, e in cui non prende proprio in considerazione nessuna di queste situazioni, quindi non dà effettivamente la possibilità di prendere in considerazione, come nel bando precedente che aveva fatto l'amministrazione Simoncini, almeno dedicare una parte degli alloggi agli ultra 65 anni. Quindi quest'ultimo bando, che è scaduto in gennaio e che quindi la graduatoria si dovrà fare, non avrà preso in considerazione nessuno. Quindi credo che ci sia proprio una necessità di rivedere questo regolamento, e soprattutto io auspico che effettivamente possa essere anche riaperto questo bando, proprio per dare un pochino più di incisività nel territorio, quando ci sono delle situazioni alquanto complicate. Invece di applicare solamente alcuni criteri, ecco, agevolare e quindi tutelare alcune categorie svantaggiate, credo che valga proprio la pena. Quindi la necessità di approvare, diciamo, questa mozione proprio per dare uno spunto per rivedere la situazione, credo che sia quella più opportuna. Poi chiaramente questa maggioranza le nostre osservazioni o comunque i nostri suggerimenti o comunque la possibilità di rivedere alcuni aspetti non li prende mai in considerazione, quindi ne dobbiamo prendere atto. Però arrivava proprio nonostante che fosse una mozione datata, però è una mozione sempre valida, perché appunto in questi anni non è cambiato nulla, anzi proprio l'ultima graduatoria che dovrà essere fatto, l'ultimo bando, non prevede proprio nulla di particolare per le categorie svantaggiate, le categorie, diciamo, anche dei nostri, delle persone, insomma, che del nostro territorio e che quindi si troverebbero appunto per una serie di criteri invece in fondo alle graduatorie.
Grazie consigliere Giacchetti. Consigliere Campanari, prego.
Grazie Presidente. Io ringrazio la consigliera Giacchetti perché finalmente ha smascherato l'intento delle liste civiche, perché consigliere Giacchetti, io le farei risentire il suo intervento. Un conto è le agevolazioni per gli ultra 65 anni, un conto sono le agevolazioni per i disabili, che tra l'altro comunque ci sono lo stesso nel bando. Un conto è dire, come ci avete portato, date la casa agli osimani e agli italiani. O è un trucchetto, perché poi dopo dovete dire in giro che noi vogliamo dare la casa agli extracomunitari. O è... Io sono in malafede, quindi sicuramente sbaglio. Oppure non si capisce perché presentate una cosa e fate degli interventi su tutt'altro. Perché se c'è scritto nella vostra mozione di dare delle agevolazioni agli ultra 65 anni e alle persone con disabilità o in difficoltà, allora quello valutiamolo e votiamolo. Un conto è scrivere date le case agli osimani e agli italiani, anche agli osimani e agli italiani, che non c'ha nessun senso, a meno che non si vuole utilizzarlo per fare propaganda contro l'amministrazione. Il voto è contrario.
Grazie consigliere Campanari. Non ci sono altri interventi, chiudiamo le dichiarazioni di voto e apriamo la votazione. Manca un voto. Votanti 22, favorevoli 8, contrari 13, astenuti 1, astenuti Andreoli, contrari Bellardinelli, Fiorini, Flamini, Bernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni, favorevoli Scarponi, Latini, Giacchetti, Palazzina, Racco, Bordoni, Mariani, Antonelli. La mozione 2.1 viene respinta. Passiamo ora alla mozione 2.2, sempre dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Aracco, Bordone, Giacchetti, Palazzini e Scarponi, in merito a rideterminazione dell'aumento degli oneri di urbanizzazione. Per la presentazione della mozione passo la parola al capogruppo consigliere Antonelli. Prego.
Grazie Presidente. La mozione è stata presentata dalle liste civiche nel marzo del 2016, però in questo caso, pur essendo trascorso un buon periodo di tempo, possiamo dire che è attuale. In sostanza la mozione invita l'amministrazione a rideterminare gli oneri di urbanizzazione tenuto conto dell'aumento che si era reso necessario a partire dal dicembre del 2014. E ovviamente, sia pur avendo presentato questa mozione nel 2016, si parlava appunto di estendere questa rimodulazione dal terzo al quinto anno successivo. Quindi, essendo nel 2018, capitiamo perfettamente in linea con il desiderata che avevamo al suo tempo posto. È chiaro che questa esigenza nasce ovviamente dal fatto che mantenere e calmerare questi oneri di urbanizzazione può semplicemente permettere un più rapido riavvio del settore immobiliare, del settore delle costruzioni che, come sappiamo, negli ultimi anni, non solo ovviamente in Osimo, ma questo è un fenomeno che ha riguardato un po' il territorio regionale e ancora di più quello nazionale, è stato molto penalizzato per la crisi che abbiamo dovuto affrontare. Quindi riteniamo che questa cosa sia assolutamente attuale e per questo motivo non abbiamo ritirato la mozione, ma la presentiamo sostanzialmente, la discutiamo e chiediamo all'amministrazione che venga in qualche modo che gli venga dato atto.
Grazie consigliere Antonelli, apriamo la discussione. Non ci sono altri interventi, passo la parola al Sindaco se la vuole per la posizione dell'amministrazione. Prego Sindaco.
Faccio un po' di cronistoria perché lo strumento della mozione è quello strumento messo a disposizione dei consiglieri per suggerire degli interventi da prendere all'amministrazione, siano essi i suggerimenti che arrivano dalla maggioranza, siano essi suggerimenti che arrivano dalle opposizioni. In questo caso, questa mozione, io vi chiedo di ritirarla, no? Perché noi voteremo contrariamente per un motivo importante, perché sin dal nostro insediamento ogni 31 dicembre abbiamo fatto un provvedimento in Consiglio Comunale che bloccava questo aumento, proprio per venire incontro alla forte crisi economica che c'era sul nostro territorio. Se l'edilizia riprende il suo corso è buon per tutti, perché incassando gli oneri di urbanizzazione si possono fare interventi sul territorio in termini di edilizia scolastica, in termini di viabilità, in termini di parchi e aree verdi urbane, cioè possiamo investire. Quindi questo non sto a raccontare, come ci siamo detti tante volte, il perché è arrivato tutto in una volta questo aumento da fare, però abbiamo cercato di bloccarlo, l'abbiamo giustificato con un bel documento istruttorio, l'abbiamo votato il 31 dicembre, ricordo che eravamo anche di meno rispetto ai numeri della maggioranza, ma le minoranze l'hanno votato con noi, quindi questa mozione forse è nata prima, non mi ricordo se è nata poi, però vi chiedo gentilmente di ritirarla, perché questa amministrazione ciò che voi chiedete l'ha già fatto, quindi andando a votarla non ha senso, quindi io credo che se posso chiederei alle minoranze di ritirarla, però valutate voi, perché questo provvedimento ogni anno ad ogni 31 dicembre viene portato in Consiglio Comunale per sospendere l'aumento degli oneri di urbanizzazione in favore di un rilancio dell'attività edilizia sul territorio.
Grazie Sindaco, ripasso la parola al consigliere Antonelli per la replica finale, prego.
Grazie Presidente, noi recepiamo l'invito del Sindaco, ma non possiamo ritirare la mozione perché comunque se andiamo a vedere il deliberato si evince che l'impegno che noi chiediamo è anche riservato agli anni, dal terzo al quinto anno dal momento in cui abbiamo presentato la mozione, quindi se è vero che questa amministrazione comunque ha sospeso gli aumenti e su questo non possiamo che dare atto, anche perché nei provvedimenti che si sono succeduti abbiamo sempre votato a favore di questa cosa, però è anche vero che la nostra mozione, tra virgolette, impegna la stessa amministrazione a mantenere questo tipo di condotta anche per i prossimi anni. È per questo motivo che non riteniamo di doverla ritirare e la lasciamo appunto alla votazione del Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Antonelli. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Campanari, prego.
Grazie Presidente, il voto sarà contrario e sono convinto che il consigliere Antonelli in buona fede non ha letto la mozione, perché c'è scritto non terzo quinto anno, c'è scritto gradualità pluriennale del 3-5% annuo, 3-5% annuo, quindi il 3-5 non è riferito agli anni ma è riferito alla percentuale, e ricordo anche che con soddisfazione, mi sembra, il consigliere Antonelli aveva votato a favore del blocco per il prossimo anno degli oneri di urbanizzazione, quindi anche su questo eravate d'accordo e siete concordi con l'amministrazione. Il ritiro era solamente per il fatto che non essendoci una data e un'annualità scritta nella mozione, ma una percentuale, alla fine andiamo a votare una cosa che già abbiamo votato e oneri di urbanizzazione che già sono stati bloccati.
Grazie consigliere Campanari. Consigliere Latini, prego.
Sì, il mio voto sarà a favore di questa mozione perché risponde a un impegno che era stato assunto dalla maggioranza su una proposta iniziale, non ricordo se mozione o ordine del giorno del gruppo del Movimento 5 Stelle, che poneva la tematica appena insediata questa consigliatura proprio della questione di natura urbanistica, anzi degli oneri di urbanizzazione. Era sempre stato detto, poi ci state anche un paio di mozioni nostre, una sicuramente votata, è sempre stato detto che nell'ambito della scadenza del quinquennio 2012-2017 si poneva l'amministrazione avrebbe diciamo rivisto tutta la questione degli oneri, del calcolo degli oneri di urbanizzazione. Tant'è che quando è stata approvata la precedente nostra mozione per rinviare la questione, l'impegno dell'amministrazione a mozione era stato quello di costituire un tavolo di confronto con tutte le associazioni interessate, a cominciare dall'ANCE, cosa che di quanto ci risulta non è mai avvenuta. Oggi gli oneri di urbanizzazione sono molto alti per il Comune di Osimo. C'è stato un aumento indiscriminato del 30% avvenuto il 31 dicembre 2014, che ha comportato un incasso enorme da parte dell'amministrazione comunale, certamente tra l'altro un'amministrazione che si è battuta per lo sviluppo sostenibile e quindi contro la cementificazione, e che vede in questo bilancio del 2018 un incasso degli oneri di 1.300.000 euro annui, cioè quanto come mai in nessuna annualità della precedente amministrazione Simoncini è successo. Quindi quella riduzione nell'arco dei 5 anni del 3-5% ogni anno è, a mio avviso, una riduzione assolutamente giusta, e accanto a questo credo che sia necessario assumere altri tagli degli oneri di urbanizzazione, perché altrimenti credo che la spinta che vogliamo tutti non avverrà mai, o avverrà con una sorta di dazio che non è concepibile.
Grazie, consigliere Latini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Votiamo.
Non c'era dichiarazione di voto.
Allora, per un motivo tecnico dobbiamo annullare la votazione, annullare e la riproponiamo. Bene, siamo a posto, quindi rivotiamo per cortesia. Ancora 3 voti. Possiamo chiudere la votazione. Votanti 23, favorevoli 7, contrari 13, astenuti 3. Astenuti Monticelli, Mariani, Andreoli. Favorevoli Scarponi, Latini, Giacchetti, Palazzini, Aracco, Bordoni, Antonelli. Contrari Bellardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. La mozione viene respinta. Passiamo ora alla mozione numero 2.3, sempre dei consiglieri comunali Latini, Aracco, Bordoni, Giacchetti e Palazzini, in merito a riduzione costi per trasporto scolastico. Passo la parola a consigliera Giacchetti, prego.
Sì, questa mozione è una mozione di una problematica che abbiamo sempre discusso, e perché riteniamo che con gli aumenti che l'amministrazione ha fatto per alcuni servizi e anche nei servizi appunto scolastici come il trasporto, questi aumenti hanno indotto numerose problematiche alle famiglie. E dico questo perché i dati ci portano a dire questo, e il primo dato che abbiamo presentato più volte, che continuiamo a proporvelo, a presentarvelo in maniera tale che un minimo di riflessione possa venire fuori da questa maggioranza che non ascolta e che non è minimamente interessata a ciò che noi proponiamo, quindi c'è sempre un grande rispetto per gli altri, e è quello che il numero delle famiglie che usufruiscono a tutt'oggi del trasporto scolastico sono notevolmente diminuite rispetto al periodo in cui il trasporto scolastico era quasi gratuito. E abbiamo presentato i dati in passato, diciamo fino al 2014 erano più di 650 famiglie, ora siamo nell'ordine delle 450. Quindi effettivamente molte famiglie non possono pagare. Questo è il primo elemento che ci porta a tornare su questo problema, tenendo presente che la scuola è un diritto sacrosanto e che credo che le amministrazioni, così come poi i governi, debbono pensare a rendere più semplici possibile, ad agevolare le famiglie in maniera tale che i figlioli possano usufruire della scuola in generale, dei servizi connessi, senza tanti problemi. Il secondo punto che noi proponiamo, cioè che poi nella nostra, diciamo, nell'impegno che chiediamo all'amministrazione, deriva dal fatto che questa amministrazione ha sempre detto: ok, ma noi non diamo il polmino al figlio del notaio né al medico, ok, potete decidere benissimo di fare scaglioni ISEE, ma farli in maniera da non prendere in giro le persone. Perché quando siamo andati ad analizzare com'è la scontistica, premesso che appunto ognuno poi può agire in maniera diversa, differente, su questo non c'è nessuna obiezione, poi, però quando andiamo a vedere l'80% dello sconto, in realtà è fatto alle famiglie che sono sotto la soglia povertà. Quindi gli scaglioni che avete formato sono degli scaglioni veramente fasulli e che, andando a chiedere poi i dati, si dimostra che pochissime famiglie hanno usufruito dello sconto, e quindi è un po' un indorare la pillola: facciamo gli sconti, facciamo gli scaglioni, noi siamo per il sociale, in senso che chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno, ma in realtà poi il risultato è che molti famiglie non debbono rinunciare al servizio, e gli sconti si danno veramente a quelle poche persone che ne hanno già diritto, perché se sono con un ISEE sui 12.000 euro vorrei vedere come fanno a pagare pure il pulmino. Quindi, detto questo, e siccome a bilancio anche quest'anno per questi famosi scontistica sia mense che pulmino ci sono 20.000 euro e quindi è, permettetemi di dirlo, una presa in giro, ecco che noi ritorniamo su questa mozione, che è una vecchia mozione, ma in cui vi chiediamo: effettivamente volete adottare le ISEE? Certo, però fatelo in maniera tale che ci sia una ricaduta effettiva sulle famiglie che hanno figli, che hanno bisogno di prendere il pulmino, perché chiaramente poi i genitori lavorano e i servizi vanno dati proprio per questo. E chiaramente poi, la seconda parte della richiesta che viene fatta con questa mozione è quella chiaramente di dare la gratuità appunto dal secondo figlio in poi. Ma la cosa che ci interessa è che questo scaglionamento sia effettivamente, dal momento che non accettate il fatto di dare la gratuità di questo servizio, elevato in maniera tale che la gran parte delle famiglie possano usufruire di questo servizio.
Grazie consigliera Giacchetti, apriamo la discussione. Consigliera Mariani, prego.
Diversi anni fa, parliamo forse di una quindicina d'anni fa, ebbi modo di poter approfondire la questione del trasporto scolastico, che qui anche in questa mozione impropriamente viene definito come servizio a domanda individuale, e definendolo così partiamo male.
Il trasporto scolastico è un servizio obbligatorio perché deve garantire il diritto allo studio, che è un diritto costituzionale. La legge 118 del 71 lo prevedeva, appunto, la gratuità del servizio dello scuolabus per tutti coloro che abitavano non proprio vicino alla scuola, proprio per dar modo a tutti, indipendentemente che erano figli di notaio o no, di andare alla scuola dell'obbligo. È un diritto sancito dalla Costituzione italiana. Quindi prevedere addirittura l'ISEE è una roba assurda, a mio parere. Tant'è che all'epoca, quando feci proprio questo studio, e c'era il ragionier Tiranti all'ufficio ragioneria del Comune di Osimo, che era stato incaricato dal professor Niccoli, il quale mi aveva proprio istruito a dovere su questo aspetto, dicendo: ma guarda che lo Stato trasferisce alle regioni e quindi alle province e ai comuni contributi, e dentro questo pacchetto è previsto contributo poi che deve, soldi che devono servire anche per il trasporto scolastico. Sono passati tanti anni, lo Stato trasferisce sempre meno soldi ai comuni, questo è chiaro, lo sappiamo tutti, i comuni hanno sempre meno risorse e i territori comunali aumentano, i cittadini, il numero delle persone aumentano, quindi i servizi certamente hanno una portata diversa rispetto a quella che venivano erogati 30 anni fa, non a caso 45 anni fa venivano fatte le scuole di campagna proprio per evitare il problema del trasporto. C'erano, mio padre me lo raccontava, c'erano le scuole di campagna dove c'erano sì e no 5-10 alunni per ogni scuola. Stiamo parlando del dopoguerra, certamente in epoche molto diverse, ma oggi pensare che dobbiamo far pagare lo scuolabus per importi così elevati, posso capire una compartecipazione alle spese come poteva essere prima, era sui 38-40 euro a fronte di un costo che attualmente si gira attorno ai 200, potevo capirlo, una compartecipazione alle spese, ma dire addirittura che il trasporto scolastico, badate bene, non è il servizio asili nido, il trasporto scolastico, che è un diritto costituzionale perché rientra nel diritto allo studio, deve essere parametrato anche al valore ISEE, è pericoloso. È vero che le politiche del PD sono quelle della disinformazione e della distruzione della scuola. L'abbiamo visto in tutti gli ambiti. Ma in questo caso, seppur mi trovo d'accordo nelle promesse delle liste che hanno scritto le liste civiche, non approvo assolutamente l'impegno, perché lo casserei completamente e direi: al di là di una piccola compartecipazione, indipendentemente dal reddito, dal valore, dalla situazione economica della famiglia e dallo stato sociale dei genitori, il ragazzo deve andare a scuola, la scuola dell'obbligo deve essere garantita a tutti e a tutti deve essere garantita la possibilità di arrivare nella scuola. Sostanzialmente è questo il mio concetto. Finché non lo capiamo, lo Stato italiano andrà sempre a rotoli. È sbagliata questa politica di parametrizzare certi servizi al reddito, perché ci sono dei servizi imprescindibili, come pure la salute, la tutela della salute. Quindi io mi rifiuto ad una politica di questo genere. Ripeto, il servizio trasporto scolastico non è un servizio a domanda individuale, è un servizio obbligatorio, in base alla legge 118 del 1971, una vecchia legge ma che ancora esiste, e quindi deve essere garantito a tutti. E non si può dire a un bambino: tu sei figlio di un genitore benestante, paghi di più rispetto al figlio di un contadino, o viceversa. È assurdo, anche perché il figlio del notaio, che problemi c'ha? Il notaio lo può mandare pure a scuola privata, che gliene frega, cioè se può pure per me. Ma non è quello, lo Stato deve garantire l'istruzione a tutti. È una battaglia sacrosanta e il trasporto scolastico significa garantire l'istruzione pubblica, lo dice la legge. Non dice deve facilitare, dice deve essere garantito il trasporto. Non è una facilitazione per la famiglia, è una garanzia, il trasporto c'è, poi se io non ne voglio usufruire è un'altra cosa. Ma il trasporto c'è e c'è per tutti, ed è per tutti uguali, perché se no di questo passo domani chiederemo ai bambini delle scuole elementari di pagare il libro, allora se sei figlio del notaio lo paghi, se sei figlio di uno che non c'ha reddito non lo paghi, è tutto la stessa cosa, mettiamolo sullo stesso piano. Mi rifiuto. È stata una battaglia delle politiche sociali di Mussolini, perché ancora andiamo avanti con le leggi della scuola Gentiloni, andatevela a studiare, era un diritto aperto a tutti, perché il popolo italiano doveva andare a scuola e doveva essere istruito. Di questo passo noi lo faremo diventare sempre meno istruito, basta vedere le riforme della scuola, e avvantaggeremo solamente certe categorie. Perché lo scopo è chiaro, il disegno politico parte da lontano, è chiaro. Più il popolo è ignorante e più chi governa, quei pochi che governano, fanno ciò che vogliono. E io a questo non ci sto.
Grazie consigliera Mariani. Consigliere Canapa, prego.
Grazie Presidente. Qui sento accusarci di essere degli ignoranti, ma rispingendo al mittente la critica, dico che spesso e volentieri la disinformazione viene fatta proprio da chi sfrutta questi argomenti per fare un po' di campagna elettorale gratuita. Consigliera Mariani, basta leggere un parere della Corte dei Conti, il 222 del 2017, quindi neanche un parere estremamente vecchio, del 21 giugno, quindi stiamo parlando di sette mesi fa, dice esattamente il contrario di quello che dice lei, esattamente il contrario. Dice esattamente il contrario, dice se proprio la pronuncia assuma riferimento alla definizione servizio pubblico a domanda individuale, andando a definire proprio il trasporto scolastico come un servizio a domanda individuale. Addirittura nella stessa sentenza, nello stesso parere, viene detto che addirittura potrebbe essere parificata a quello che è il trasporto locale addirittura, neanche un servizio a domanda individuale, addirittura il trasporto pubblico locale. E comunque sia, dice che la gratuità del servizio è vietata salvo casi eccezionali, e devono essere ben motivati, e che comunque la copertura dei costi deve essere fatta sulla base del testo unico degli enti locali, che vanno dal 20% minimo al 36% per gli enti che sono in difficoltà economiche. La invito, lei come funzionario della Corte dei Conti, prima di sparare queste cose qui in Consiglio Comunale, ad informarsi invece di andare a fare riferimenti di Mussolini eccetera eccetera, che sono vergognosi, sono veramente vergognosi. La invito quindi a studiare un pochettino di più invece di andare a pontificare qui all'interno del Consiglio Comunale. Mi dichiaro fin da ora contrario a questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Canava. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie Presidente, la posizione del Movimento 5 Stelle da questo punto di vista è stata sempre chiara, anche a partire dal nostro insediamento nel 2014, e cioè effettivamente lo scaglionamento delle tariffe su questi servizi in funzione del reddito, riteniamo che sia una cosa estremamente giusta, perché la Costituzione appunto prevede la progressività delle imposte in funzione del reddito, e quindi un principio analogo deve poter essere applicato a questo tipo di servizi. E la cosa che avevamo già sollevato in passato anche noi è il fatto che attraverso uno scaglionamento decentrato rispetto a un target, diciamo, medio di famiglie che possono usufruire di questo servizio, decentrato al ribasso, come diceva prima qualche collega delle liste civiche, cioè che soltanto magari chi sta sotto a un ponte ha diritto a degli sconti significativi, è chiaro che si fa un'operazione, diciamo, di non troppa chiarezza nei confronti dei cittadini, ma soprattutto non si incide concretamente su le persone che effettivamente la difficoltà la vivono e che magari ancora sotto un ponte non ci sono andate. Quindi anche noi avevamo proposto, fu uno dei primi consigli comunali dell'autunno 2014, ancora lo ricordo, uno scaglionamento, diciamo, in base al reddito ISEE sicuramente, ma più centrato, più appunto tarato rispetto alla media degli utenti usimani, perché sennò si rischia di fare una legge, appunto, un regolamento sulla carta bellissimo, ma poi nei fatti che non aiuta le persone che veramente hanno bisogno. Quindi d'accordo con la struttura, diciamo, a scaglioni per la determinazione della tariffa, però appunto un allargamento degli scaglioni ISEE anche a fasce di reddito più elevate di quelle attualmente previste, le avevamo anche suggerito noi. Entrando nel merito del computo che hanno fatto le liste civiche, si fa riferimento a un ampliamento delle fasce ISEE fino a 30.000 euro, stessi scaglionamenti ISEE utilizzati per le tariffe mensa, e un'agevolazione tariffaria maggiore a partire dall'80% di sconto su trasporto scolastico per lo scaglione più basso. Quindi indubbiamente il principio che viene messo in questo in questa mozione è assolutamente condivisibile. Se vogliamo ragionare attraverso una discussione qui in Consiglio Comunale ed eventualmente appunto discutere sui termini entro i quali questa cosa possa essere fatta e quindi eventualmente produrre degli emendamenti condivisi, noi siamo a disposizione. Di fatto però il principio che gli scaglioni ISEE debbano essere più realistici, diciamo così, quindi più centrati su le reali esigenze della maggioranza dei cittadini usimani, anche quelli che, pur non essendo, ribadisco, estremamente poveri, però possono andare in difficoltà nell'affrontare una spesa per il trasporto scolastico dei propri figli, lo riteniamo una azione assolutamente condivisibile, che quindi invitiamo anche gli altri colleghi del Consiglio Comunale a ragionarci sopra, a rifletterci.
Grazie consigliere Monticelli. Consigliere Andreoli, prego.
Grazie Presidente. E due parole, condivido quello che ha detto il collega Monticelli. Comunque la Mariani bisogna che si adegua, nel senso che, come diceva Monticelli, il principio della progressività delle imposte c'è, noi lo condividiamo, anche noi lo sostenevamo, e quindi certo che il figlio del notaio deve pagare, scusate però veramente, allora andiamo a casa. Prima parlava la Giacchetti, un macello, adesso è lo stesso, cioè è imbarazzante. Guarda, veramente, proprio tutte passano. Guardi, ritiro il mio intervento perché io sono veramente stanca.
Non ci sono altri interventi, non so se il sindaco vuole esprimere la posizione della giunta, prego, dell'amministrazione.
Purtroppo ciascuno deve fare il proprio ruolo, quindi le opposizioni si incalzano sulle loro proposte, però io ci tengo a dire che, salvo l'anno elettorale che ci ha diviso tra l'amministrazione Simoncini e l'amministrazione Pugnaroni, dove con lo sconto del 70% forse c'è stato qualche iscritto in più, sia prima che oggi con gli scaglioni di reddito ci sono gli stessi iscritti al servizio di trasporto scolastico. Quindi invito tutti, quando si fa una proposta, che la proposta sia concreta, seria e non troppo politica, perché io rispetto i ruoli, però quando si dice non voglio far pagare il notaio, il figlio del notaio quanto il figlio dell'operaio, è giusto, perché altrimenti quell'eguaglianza che il consigliere Latini anche prima ha ricordato, l'articolo 3 della Costituzione, l'eguaglianza che deve essere non solo formale ma anche sostanziale, non viene applicata. Perché chi ha di più, dice la Costituzione, deve dare qualcosa a chi ha di meno. Allora, il principio dell'ISEE nasce per questo. Certo che ci potrebbero essere coloro che sono poveri, che non ce la fanno lo stesso, ma ci sono i servizi sociali che gli danno una mano. Non è che c'è solo la tariffa per scaglioni di reddito, ci sono anche i servizi sociali che aiutano coloro che anche con una situazione di ISEE basso non riescono ad avere servizi al comune. Quindi io credo che la mozione debba essere bocciata per questo motivo, perché giustamente le opposizioni fanno il loro dovere, raccolgono istanze tra la gente, però io l'invito che faccio è, quando un'amministrazione quelle cose le ha già fatte, almeno ritiriamo quelle proposte. Se sono proposte da fare, allora va bene. Però in questo caso lo spirito è quello di seguire la Costituzione, che dice che chi ha di più deve rendere a chi ha di meno. Chiamatemi Robin Hood? Chiamatemi Robin Hood, sono orgoglioso di essere Robin Hood. Perché altrimenti non avrebbe senso la funzione di tutte le istituzioni, dallo Stato fino ai comuni. La Costituzione è stata costruita per dare un futuro migliore a tutti. Chi nella vita è stato fortunato e è diventata una persona o una famiglia benestante, o un imprenditore, o un facoltoso, o un professionista facoltoso, o un alto dirigente d'azienda o qualsiasi altro ruolo che gli permette di avere un reddito più alto, è giusto che possa aiutare coloro che hanno un reddito più basso. Questo è lo spirito della legge. Quindi io, il mio voto, lo dichiaro fino adesso, sarà contrario, per tutti questi motivi, e non possiamo neanche permetterci, anche in questo caso, di fare da soli. Osio non può essere diversa da Castelfidardo, diversa da Roma, diversa da Milano nei criteri generali. E non ci abbiamo neanche bisogno di ricordare Mussolini, perché lei ricorda che ha fatto questo, ma io ricorderei tutto quello che ha sbagliato invece, dinanzi al popolo italiano, non al popolo del PD o al popolo di Osimo, dinanzi all'Italia intera. Perché se ci sono ancora delle ricorrenze in Italia che portano tutti in piazza, ci portano tutti nelle scuole e che sono onorate dal Presidente della Repubblica, le chiedo, consigliere Mariani, che Mussolini meno ne parliamo e meglio è. Parliamo di fatti concreti. Se poi il consigliere Canapa gli tira fuori pure le sentenze che sconfessano quello che lei dice, visto che è un alto funzionario della Corte dei Conti e ce lo ricorda sempre, faccia una riflessione lei per una volta, invece di farle fare sempre agli altri, no? Se il servizio di trasporto pubblico è un servizio a domanda individuale, io credo che anche il segretario comunale, cioè qui stiamo dando a tutti sempre delle persone non capaci, cioè sono 4 anni che da certe persone, da certi consiglieri, diamo dei giudizi che al sindaco non importano, alla maggioranza credo non importano, perché noi andiamo avanti per la strada nostra, la parte politica, ma si danno dei giudizi sulla parte tecnica. Se il servizio di trasporto scolastico non è un servizio a domanda individuale, ma è un servizio essenziale, me lo dirà anche il segretario comunale: guarda sindaco, stai sbagliando quello porti tra le delibere dei servizi a domanda individuale, no? Non ci fidiamo più neanche del segretario comunale. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma ci facciamo le leggi da soli? I regolamenti da soli? Un comune che si regola da solo rispetto agli altri? Cioè, ma dove vogliamo andare? E questa è una riflessione, forse, che dopo il 4 marzo è meglio fare tutti insieme, perché c'è stato un voto di protesta, di forte cambiamento, forse verso la vecchia classe politica, ma non certo per i programmi elettorali che ho ascoltato in televisione, perché certe cose hanno un corso nella vita, rispettano le leggi, rispettano gli equilibri di bilancio, quegli equilibri di bilancio che lo Stato a cascata deve far rispettare anche le regioni, anche le province e anche i comuni, E a quelli noi ci atteniamo, in quelle tenaie, a destra e a sinistra, in quella tolleranza più o meno, noi ci atteniamo facendo scelte politiche. C'è chi ci aveva nel passato per la campagna elettorale, perché l'ha applicato solo l'anno prima delle elezioni, un 70% di sconto perché ha trovato un gruzzoletto a bilancio, perché l'ha fatto per un anno solo, perché si andava alle elezioni. C'è chi invece ha fatto una scelta meditata come la nostra, di dare uno scaglione di reddito per ciascuna classe, per ciascuna famiglia a osimo, che possa regolare tra il più ricco e il più povero. Però vi ricordo che i 70.000 euro sono stati applicati solo l'anno prima delle elezioni per accumulare qualche voto in più, altrimenti anche prima era applicato l'ISEE. Quindi io vi richiamo alla serietà in favore degli usimani, per favore, grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Mariani, abbiamo chiuso la discussione.
No,
devo dare la parola. Sì.
No, volevo solamente per fatti personali, perché il SIN, lo motivo se mi dà la possibilità. Perché il sindaco ancora una volta mi accusa di, scusate il giro di parole, di accusare funzionari come il segretario comunale di incapaci. Quindi volevo spiegare questa questione della sentenza che ha citato anche Canapa e che ha richiamato il sindaco, dicendo appunto che io do l'incapace a tutti e dicendo delle inesattezze, se mi è possibile.
Prego.
Allora, intanto per cominciare, i servizi a domanda individuale, l'elenco, sono disciplinati da un decreto che addirittura fa un'elencazione.
Però lei non deve, sì, scusi un attimo. Non deve spiegare niente. Cioè lei mi chiede per fatto personale, sì. Ha 5 minuti, mi ha motivato il fatto personale, ora deve dimostrare, okay, che quello per cui lei ha chiesto il fatto personale non è vero. Non può, esatto, rifare un intervento nel rispetto di tutto il Consiglio, okay, Comunale.
Rimodulo l'intervento. Allora, l'accusa è infondata perché io non ho detto che funzionari del Comune, in primis il segretario che è qui presente, è un incapace, anche perché, appunto, volevo spiegare, il funzionario responsabile dell'ufficio ragioneria, ma anche il segretario comunale, hanno fatto bene il proprio lavoro. Infatti, nella delibera con cui si fa il calcolo della copertura dei costi per i servizi a domanda individuale, qui è vero, Canapa, che i costi dei servizi a domanda individuale non devono, diciamo così, essere superiori a una certa percentuale. Tant'è che la delibera di giunta che è stata preparata dal segretario e dalla Tiberi, che ha adottato la giunta comunale e che quindi è stata recepita nel bilancio di previsione, in quella delibera non è scritto il servizio del trasporto scolastico. E dirò di più, quella delibera che lei ha letto, probabilmente la 222 del 2017 Regione Campania, al punto di merito, prima del punto, precedentemente al punto 2, e cioè dopo aver detto che il decreto ministeriale elenca i servizi a domanda individuale, asilo nido, mensa scolastica, eccetera, dice: l'elenco non ricomprende espressamente il servizio di trasporto scolastico. Infatti dirò di più, questa è un'interpretazione, ma io dirò di più, che la dottoressa Tiberi lo sa e lo fa correttamente: quando c'è da fare la certificazione al bilancio e c'è da comunicare i dati alla Corte dei Conti, la certificazione al bilancio, l'aspetto dei servizi a domanda individuale non ricomprende il servizio di trasporto pubblico come quello della nettezza urbana, che ha dei campi completamente a parte. E questo è chiaro. Poi ci sarà qualche magistrato che lo interpreta a modo suo, ma comunque il servizio del trasporto pubblico, ed è un'interpretazione, a mio parere il servizio del trasporto pubblico non è un servizio, perché non è elencato in quel decreto, dove è tassativo, cioè un elenco 1, 2, 3, 4, 5. Non è vero che i dipendenti comunali funzionari sono degli incapaci, perché hanno fatto correttamente il proprio lavoro. Quello di stabilire una tariffa è una volontà politica su cui il funzionario pubblico non può intervenire, giustamente. Quindi io assolutamente chiedo al sindaco di ritirare certe accuse, perché non ho mai assolutamente attaccato i funzionari comunali, meno che meno i dirigenti e il segretario comunale. E ripeto, in questo caso ha fatto correttamente il proprio lavoro.
Grazie consigliere Mariani. Siamo in fase di replica, quindi passo la parola alla consigliera Giacchetti. Prego.
Sì, grazie Presidente, ma io credo che il sindaco si debba un po' vergognare perché non può dire delle falsità. Ci sono dei documenti e quindi non può continuare a dire cose che non sono assolutamente vere e da questo soprattutto al microfono. Allora, la situazione dei pulmini, e lui lo sa, e non si deve più permettere veramente di prenderci in giro in questo modo, è una situazione che è nata con l'amministrazione Simoncini nell'anno 2011-2012. Ci sono quelle sono le prime delibere di giunta in cui una serie di servizi, tra cui il trasporto, la mensa e anche altri servizi, sono stati rivalutati, nel senso che scontati o comunque si è andato incontro alle famiglie proprio per ridurre i costi. Quindi siamo almeno in 3 anni consecutivi abbiamo fatto questa scontistica e quindi lui se la deve proprio smettere di dire che abbiamo messo a bilancio 70.000 euro per fare campagna elettorale. Chiaramente invieremo a tutti i consiglieri comunali e al sindaco queste delibere, che le possono chiaramente vedere, però le inviamo perché sicuramente questo è un affronto che non deve fare. Il sindaco e questa giunta, questa amministrazione ha deciso di far pagare il pulmino alla città, lo faccia pagare, ma non dica effettivamente menzogne di questo tipo, perché veramente non è onestà intellettuale. L'amministrazione Simoncini aveva adottato quel tipo di aiuto alle famiglie, lui, l'amministrazione Pugnaloni, vuole far adottare altre misure? Ecco, sia onesto e dica io quelle misure non le adotto, perché anche questa delibera che effettivamente addirittura rimettiamo, come loro fanno, lo scaglionamento, non l'accetta. Allora che cosa vuol dire? Che non vuole assolutamente dare questo tipo di servizio alle famiglie che hanno i figlioli a scuola, ma la smetta di dire proprio bugie di fronte a tutta la città o ai cittadini che ci ascoltano, perché ci sono 3 anni di delibere, e chieda anche a chi gestiva queste situazioni, la ASSO o la Parco, la ASSO per la mensa o la Parco. Allora, vada a leggere tutte le determine e se la smetta proprio di dirlo, perché veramente è una cosa, non è accettabile che il sindaco ci accusi su delle situazioni che abbiamo veramente voluto, perché la crisi c'era una piena crisi per la città. E quindi lui si arroga sempre queste di dire menzogne, di dire cose che non sono reali. E io lo invito, perché questa mozione che presentiamo effettivamente gli dà la possibilità di rivedere questa posizione anche con i suoi modi e non magari tornando alla quasi gratuità come abbiamo sempre fatto noi nel momento in cui ci siamo resi conto che dovevamo dare delle agevolazioni, degli aiuti, non erano agevolazioni, proprio aiuti alle famiglie che non ce la facevano. E il numero delle famiglie che hanno usufruito di questi servizi non è affatto lo stesso. Allora, ne pubblicheremo un po', le abbiamo già pubblicato, ma non c'è neanche bisogno di pubblicarle perché non c'è bisogno di continuare a dire menzogne. Quindi, quella era un tipo di attività che agevolazioni per le famiglie, io lo invito a fare altrettanto invece di accusare sempre alle liste civiche di agire solo per la campagna elettorale. È stata una scelta ben precisa di aiuto alle famiglie.
Grazie consigliera Giacchetti, quindi possiamo aprire le dichiarazioni di voto. Consigliera Andreoli, prego.
Grazie Presidente, come dicevo prima, innanzitutto la nostra dichiarazione sarà favorevole. Come dicevo prima la consigliera Mariani, il principio della progressività delle imposte è sacrosanto, quindi è logico che il figlio del notaio deve pagare il pulmino più del figlio dell'operaio, o no? Uno. Numero due, il PD cosa vuoi che ci dice? Tanto uno, cioè a livello nazionale non, hanno tagliato tutto, no? Poi si arrabbiano se lo diciamo. Ma è logico. Ma come fanno a rimodulare le tariffe che non c'hanno una lira? Perché tanto a livello nazionale hanno tagliato tutto. Sanità, mense, trasporti, scuola, servizi, tutto quanto, pannoloni agli anziani, in regione. Quindi è logico che oggi volete salvarvi la faccia in qualche modo, ma difendete l'indifendibile. Quindi il motivo per cui voterete contro è perché i soldi non ce l'avete. Ma perché non io posso comprendere, io non sono stata mai un sindaco né un amministratore che contava di maggioranza. Immagino che sia difficile amministrare un comune, ma vi dovete rivolgere ai vostri superiori, perché in tutta Italia è così. Quindi difendete l'indifendibile. E quindi è voglia che va a grappare sugli specchi, qua e là, su e giù. Il punto è questo, a livello nazionale c'è un mare di tagli, non c'è una lira, come priorità queste non le potete assumere. E quindi è una vergogna, e anche volendo Gilberta, loro non la possono votare, perché il comune non c'ha una lira. Ma chiedetevi perché non c'avete una lira. La sanità in regione, l'80% è bilancio, non si sa nemmeno dove vanno a finire sti soldi. Una vergogna. Una vergogna, e questo è il vostro partito, Ceriscioli, una vergogna.
Grazie consigliere Andreoli. Sindaco, prego.
Io richiamo il consigliere Andreoli a un comportamento più consono alla città di Osimo. Qui c'è il sindaco Pugnoni, la sua giunta, i suoi consiglieri, e non ci sono le politiche nazionali, quindi bisogna che se la smette di affiancare al governo cittadino tutti questi sproloqui su chi ha governato per 5 anni in Italia. Non è vero che non ci sono soldi per fare delle manovre, ma noi facciamo manovre eque e nel rispetto del reddito che ciascuna famiglia ha. Quindi, cara consigliera Giacchetti, avete fatto questo abbattimento, sono andato a rileggerlo, il 25 giugno 2012, per il bilancio, perché l'applicazione settembre 2012, maggio 2013, un anno prima delle elezioni, nel 2014 si votava, non ho detto nulla di cui mi devo vergognare, quindi siccome richiamate sempre me alla correttezza delle parole che utilizzo, la parola vergogna la utilizza a casa sua e non nel civico consesso. Usi toni più istituzionali per rivolgersi al sindaco, perché arrivano dei volantini nelle famiglie San Biagio, questi sono coloro che democraticamente hanno eletto i cittadini di oggi, quindi questi sono l'amministrazione comunale. Quindi io vi richiamo a portare rispetto a questa città nel rispetto del voto che c'è stato nel 2014. Questi sono l'amministrazione comunale, la parola vergogna la usa da qualche altra parte. Quindi 25 giugno è stato approvato il bilancio di previsione, è stata applicata da settembre 2012 a maggio 2013, quello era l'anno scolastico, l'anno dopo se lei fa 2013 più 1 fa 2014, cioè l'anno del voto elettorale. Quindi non ho detto nulla di strano e quindi per questi motivi noi siamo per l'equità e per la giustizia sociale, quindi abbiamo introdotto gli scaglioni di reddito. Non si può fare sconti a tutti, perché chi non ha bisogno di uno sconto non gli si deve fare lo sconto, chi invece ha bisogno di un sostegno allora si introduce la fascia ISEE, e quindi per questo motivo voto contro, no perché non si possono fare proposte da parte delle opposizioni.
Grazie sindaco. Consigliere Mariani, prego.
La mia dichiarazione, il mio voto sarà di astensione per il semplice fatto che appunto non condivido l'impegno a prevedere una progressività, in questo caso della tariffa, per i motivi che ho detto prima. Chiarisco alla consigliera Andreoli, forse non ha capito bene. Allora, che siamo tutti d'accordo sulla progressività delle imposte e delle tasse, e infatti chi ha un reddito più alto paga più imposte e tasse rispetto a chi ce l'ha più basso. Questo è un diritto costituzionale, ci mancherebbe altro. Ma lo stesso diritto costituzionale è il diritto alla salute. In questo caso, ripeto, il trasporto scolastico è un diritto dovuto, non è un servizio a domanda individuale, e a tal proposito chiedo al sindaco, allora, se lo ritiene un servizio a domanda individuale, di andare a rettificare la delibera di bilancio, perché nella delibera di bilancio, dove appunto sono elencati i servizi a domanda individuale e dove viene calcolata la percentuale di copertura dei costi, vengono elencati impianti sportivi, illuminazione votiva, uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali. Non viene elencato il servizio a domanda individuale quale trasporto scolastico.
noi non conosciamo neanche le percentuali di copertura, neanche con l'attuale sistema di calcolo della tariffa, e questo è inconcepibile, l'ho sempre detto, perché se stabiliamo una tariffa, indipendentemente che sia giusta o corretta, dobbiamo vedere tutti i conti. Allora, delle due l'una, o hanno fatto correttamente il segretario, la Tiberi, gli uffici a non computarlo, come penso che sia giusto, tra i servizi a domanda individuale, e quindi se così fosse il trasporto scolastico è un servizio obbligatorio che fa parte di tutta quella normativa che deve garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dallo stato sociale, il diritto allo studio, partendo dal presupposto che il papà o la madre del notaio paga già più tasse di quello che guadagna di meno e quindi con quei soldi deve essere, diciamo così, in qualche maniera sostenuto questo servizio, perché alla stessa stregua significa, allora, se noi dobbiamo andare a vedere chi guadagna di più e chi versa di più, che io domani, se io guadagno o non guadagno niente, io non potrò passare su una strada pubblica, perché ci può passare solo quello che guadagna di più. Guardiamo il risvolto della medaglia, ma sono discorsi pericolosissimi. Ripeto, il trasporto scolastico è un diritto, non è un servizio a domanda individuale. Gli atti del Comune di Osimo lo confermano, giustamente.
Grazie, ha terminato. Consigliere Latini, prego.
Grazie. La mia posizione è quella del consigliere Giacchetti, quindi voto a favore di questa mozione, perché il primo dato che voglio sottolineare è quello che le esenzioni dell'80% che il Comune ha fatto dal 2011 al 2014 è un fatto inequivoco, inequivocabile, pacifico, quindi non si discute su questo, che non era né una manovra elettorale né una manovra di diverso tipo, ma soltanto per contrastare la crisi che c'era in quel momento. Del resto, a confutare quello che ci dice adesso il Sindaco è la stessa rete civica comunale, cioè l'organo di emanazione del Comune di Osimo, che al 24 maggio 2011 ha indicato come fin dall'anno scolastico 2011 per 2011-2012, 2012-2013 c'era l'applicazione dei sconti del cosiddetto quoziente Osimo fino all'80% del trasporto scolastico. Ecco, cercare di contrastare questo dato pacifico certamente evidenzia una inattendibilità di fondo di chi dice queste cose. Noi non diciamo di ritornare così, ma quel fatto c'è stato, incontrovertibili, ma nemmeno a fare aumenti del 512% come in proporzione è stato fatto successivamente, perché qui si passa dall'autocelebrarsi Robin Hood all'essere di fatto lo sceriffo di Nottingham, cioè ha colpito, diciamo così, tutti. Tant'è vero che sia le utenze per quanto riguarda la mensa scolastica, sia il trasporto è diminuito in maniera feroce. Oggi abbiamo 400 bambini che usano la mensa, prima 600 e passa, abbiamo 1000 sì e no bambini contro i 1400. 400 bambini hanno rinunciato al trasporto scolastico perché le famiglie non potevano pagare il costo. E su questo, al di là se è servizio a domanda individuale o meno, mi fa specie che un'intera generazione di persone brave e preparate non si siano rifatti a quello che è il fulcro fondamentale, chiudo, del trasporto scolastico. E non lo cito perché faccio attività di legale, ma perché chi fa politica, e chiudo, mi permetta questa annotazione, lo deve sapere. Il trasporto scolastico è gratuito, ma non per la legge del 70, perché c'è stata tutta una serie di norme, 75, decreto ministeriale, decreto interministeriale, che ci dice pure a quanti metri di distanza deve partire il trasporto gratuito, 300 metri dalla materna, 500 dall'elementare, un chilometro o 700 dalle scuole medie. Non sapere queste cose, non lo imputo, ma partire da questo dato di ignoranza per confermare che bisogna pagarlo, credo che sia una cosa negativa. Ringrazio della clemenza sui 39 secondi in più.
Grazie consigliere Latini. Consigliere Migliozzi, prego.
Volevo, questo balletto delle cifre, anch'io ho riletto, sto riguardando questa sentenza del 30 giugno 2017, addirittura qui si parla che il trasporto scolastico è equiparato al trasporto pubblico locale, quindi addirittura viene vietata la gratuità dello stesso, a meno che di eccezioni che devono essere motivate. Però a parte questo discorso qua, diciamo, la revisione delle tariffe, in questo caso del trasporto pubblico, è ovvio che devono essere, diciamo, una priorità per le amministrazioni. Però, diciamo, farlo con una mozione e non mettersi invece di fronte a un tavolo e confrontare le cose, diciamo, lascia il tempo che trova, nel senso che anche a suo tempo, quando diciamo, ho amministrato la Parco, avevamo visto che per esempio era possibile fare dei risparmi spostando gli orari di ingresso e uscita tra le elementari e le medie, ed era una possibilità che portava a risparmiare diciamo, dei giri intesi sia come scuolabus che come dipendenti. Dall'altra parte potremmo ragionare se ancora il fatto del trasporto pubblico del trasporto diciamo scolastico in capo a una partecipata sia ancora conveniente o meno, perché probabilmente se uno andasse a fare tutti i conti, se riportassimo in casa il dipendente che fa il servizio dello scuolabus, ci toglieremo di mezzo sia diciamo i costi generali della partecipata sia l'IVA che poi viene applicata sulla fattura stessa. Quindi diciamo è difficile scegliere in questa situazione. Cioè, faccio la proposta se c'è la possibilità di mettersi di fronte a un tavolo e discutere della cosa. E in questo caso mi astengo dalla decisione.
Grazie consigliere Migliozzi. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie Presidente, ribadendo il nostro favore a questo tipo di mozione, raccogliamo anche l'invito appena fatto da Migliozzi per quello che riguarda un ragionamento diciamo collegiale su una rimodulazione della tariffa. Ricordo anch'io che per un problema di poca disponibilità da parte dei dirigenti scolastici, vogliamo dire così, o problemi da parte dei dirigenti scolastici a gestire i propri orari interni, effettivamente non si è riuscito a trovare una sinergia tra appunto gli istituti scolastici e il Comune di Osimo per fare quella ottimizzazione degli orari, perché effettivamente insomma se dobbiamo poi andare a risolvere i problemi dei cittadini bisogna che ognuno faccia la propria parte e ci metta la propria buona volontà. Ricordo che il problema degli orari era effettivamente importante, perché magari per 5 minuti o 10 minuti di spostamento dell'uscita da parte di alcune scuole rispetto ad altre si inficiava la possibilità da parte del pulmino di passare e fare un unico giro. Quindi assolutamente anche alzare un attimo la prospettiva ad un'altezza maggiore per poi vedere i problemi nel loro insieme è sicuramente una cosa auspicabile. Quindi effettivamente per fare una cosa seria occorrerebbe anche un coinvolgimento delle scuole nel capire il problema e nel provare a trovare delle soluzioni. Detto questo, ripetiamo, la tariffa progressiva va bene, ma siamo anche noi disponibili lo eravamo anche nel 2014 quando anche noi avanzammo la nostra proposta all'epoca, noi l'avanzammo puntuale, poi fu bocciata. Quindi anche quello studio che facemmo, quell'analisi che facemmo è a disposizione di tutti oggi per vedere effettivamente come una progressività nella tariffa possa essere un concreto aiuto per i cittadini usimani.
Grazie consigliere Monticelli. Consigliere Bordoni, prego.
Grazie Presidente. Dunque, per quanto vero quanto il consigliere Migliozzi ci sottopone, ma noi discutiamo e tiriamo in ballo i problemi con gli strumenti che abbiamo, pertanto se abbiamo strumenti che sono le mozioni per portare all'attenzione questo Consiglio Comunale, utilizziamo queste, no? Perché dice che le sembrava un po' svilente che utilizziamo le mozioni, ma questi sono i nostri strumenti. Noi portiamo all'attenzione ormai questa problematica dei pulmini, delle mense e di tutti gli altri servizi sociali, diciamo quasi quotidianamente, ogni mese, all'attenzione, ma non viene mai colto assolutamente. E se da un lato lei ha letto poco anzi che il trasporto viene considerato, è vero, da lui un vero e proprio trasporto pubblico locale, questo è vero, però questo non va a screditare quanto ha detto il nostro consigliere Latini, perché la gratuità è possibile nel momento in cui si riesce poi nelle sacche di bilancio a trovare la copertura, perché è questo che poi dopo va a influire nel conteggio finale. Però la verità sta anche in mezzo, perché un aumento del 510%, no, da poco che pagavano a 510% in più, credo che sia davvero improponibile e insostenibile, un aumento che un'amministrazione, forse l'unica, no, in Italia che può aver attuato percentuali simili su un servizio che è un servizio, diciamo, primario, perché è vero che la gratuità che nasceva diversi anni fa nasceva proprio perché era legato al servizio scolastico della scuola dell'obbligo. Questo è assolutamente innegabile. È chiaro che poi con la legge che lei ha poc'anzi riferito, diciamo un adattamento che deve trovare in bilancio le coperture dei costi, però insomma la sostanza è questa. Grazie. E il mio voto quindi è assolutamente favorevole.
Grazie, consigliera Bordoni. Allora, io faccio la mia dichiarazione di voto, che è naturalmente contraria a questa mozione, perché ritengo che la progressività delle imposte e delle tariffe sia una cosa estremamente giusta. Chi ha di più deve dare di più, anche perché i servizi, le scelte che un'amministrazione può fare per aiutare le famiglie, per sostenere le famiglie che veramente sono in difficoltà, no in assoluto le famiglie in generale, sono le famiglie, parliamo di sostegno alle famiglie che hanno difficoltà. Ci sono scelte che possono essere fatte in diversi campi, perché se parte dei soldi io li devolvo ad un servizio che può essere pagato da alcuni, vuol dire che io sottraggo quelle cifre potenzialmente ad altri servizi che posso invece offrire. Quindi ci sono delle scelte dietro, non è che io risparmio sul trasporto e quindi i soldi sono risparmiati. Ci saranno delle scelte di fondo che destinano questi soldi eventualmente per altri servizi. Quindi questo è il principio. Poi faccio notare che stiamo discutendo su una mozione che riporta dati fino al 2014-2015 e che invita il Consiglio Comunale a provvedere nel bilancio 2016. Consigliera Giacchetti.
Effettivamente la riflessione, anzitutto insomma il mio voto è positivo rispetto a questa mozione, perché appunto secondo noi è un aiuto molto concreto e fattibile alle famiglie che ci abbiamo creduto, e quindi pensavamo che insomma potesse essere diciamo rivista da questa amministrazione. Ma quello che si dice, che la Presidente ha appena terminato di dire, che è importante gli scaglionamenti ISEE, che quindi si paghi, per cui non si paghi secondo appunto quanto, qual è il proprio potere d'acquisto, diciamo, e quindi questo è un sacrosanto diritto che le famiglie alle famiglie viene dato. In realtà noi non abbiamo neanche chiesto in questa mozione di ritornare alla quasi gratuità, tranne la piccola compartecipazione. Noi abbiamo chiesto di alzare proprio lo scaglionamento dell'ISEE, perché altrimenti è una quella modalità adottata per scaglionamenti di ISEE è una modalità che sulla quale non beneficia quasi nessuno, e i numeri ci sono anche quelli, perché l'abbiamo chiesti continuamente alle società. Quindi solamente alcune persone, che vi ripeto che stanno nella fascia più bassa e quindi diciamo nella soglia povertà, sono riusciti ad avere uno sconto del 60%. Gli altri si contano sulle dita di due mani quelli che hanno avuto sconti con fascia ISEE superiore. Quindi cioè parliamo del nulla, parliamo di non voler andare voler adottare una proposta, e quindi in cui diciamo che proprio l'involucro è proprio lo stesso di quello che voi come amministrazione avete scelto, quindi scaglionamenti, ma i contenuti debbono essere veri e non apparenti, come in realtà sono oggi.
Grazie, consigliera Giacchetti. non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo aprire la votazione. Votanti 24, favorevoli 9, contrari 12, astenuti 3. Favorevoli: Scarponi, Latini, Monticelli, Giacchetti, Palazzini, Araco, Bordoni, Antonelli, Andreoli. Contrari: Belardinelli, Fiorini, Flamini, Bernizzi, Campanari, Sabatini, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Astenuti: Catena, Migliozzi, Mariani. La mozione viene respinta. Termina qui la discussione del punto numero 2 dedicata all'interrogazione e alle mozioni. Passiamo quindi al punto numero 3, adozione definitiva della variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 19 del DPR 327/2001 per i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio presso il cimitero di Santo Stefano. Passo la parola al sindaco, prego.
Finalmente si conclude anche l'iter urbanistico per andare alla realizzazione del parcheggio di Santo Stefano. Voi sapete che avevamo iniziato con grande entusiasmo un iter per portare alla realizzazione alcune opere sul nostro territorio, tra cui l'ampliamento dei due cimiteri, il parcheggio di passatempo e il lavoro di realizzazione del nuovo parcheggio presso il cimitero Santo Stefano. Mentre per i primi tre che ho annunciato siamo già in fase molto avanzata, dopo Pasqua avremo la data inizio lavori del parcheggio di passatempo, dopo Pasqua avremo credo la gara da inviare alla stazione unica appaltante per l'ampliamento del cimitero di San Biagio. Con questo iter concludiamo la parte urbanistica che guarda all'ampliamento, alla realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero di Santo Stefano. Ora spetterà, dopo l'immediata eseguibilità, spetterà all'ufficio predisporre il progetto esecutivo da mettere a gara. È un intervento di 35.000 euro, è un cimitero rurale molto al quale i cittadini della frazione di Santo Stefano tengono molto, e quindi anche qui, facendo un po' un excursus di quanto delle esigenze raccolte dalla cittadinanza, io credo che oltre alla richiesta di manutenzione di strade, oltre alla richiesta di lavori di fognatura alla rete idrica della frazione, questo è uno di quegli interventi molto, molto sentito e che la frazione ci tiene particolarmente. Quindi invito tutti a votare favorevolmente a questa delibera, perché doniamo un qualcosa di positivo per la frazione che da tempo ce l'ha chiesto. Ci siamo dovuti bloccare per quasi un anno proprio perché c'era da portare a compimento questo iter urbanistico che oggi con il voto di oggi è realtà.
Grazie sindaco, apriamo la discussione. Consigliera Mariani, prego.
Grazie. Posso chiedere al sindaco l'opera poi com'è finanziata, se ha mantenuto lo stanziamento, con quale entrate, perché... Grazie. Perché qui non è riportato l'intervento. Volevo solo avere questa precisazione, grazie.
Ok, al termine della discussione, se c'è... Ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione, passo la parola al sindaco per la risposta da dare alla consigliera Mariani. Prego, sindaco.
Utili a Stea.
Grazie sindaco. possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Consigliera Mariani, prego.
Ma guardi, io non me lo ricordavo che gli utili Astea erano stati stanziati per quest'opera. E siccome appunto qui non viene riportato l'intervento, diciamo, di bilancio o perlomeno l'impegno assunto, mi era venuto il dubbio perché mi sembrava che fosse finanziato con le alienazioni, perché poi le alienazioni non sono più avvenuti. Questo mi costringe ad astenermi all'approvazione, seppure sono d'accordo, in fondo è un'opera di un'entità irrisoria, ma utilizzare i soldi della svendita Astea per fare il parcheggio a Santo Stefano, e tra l'altro in uno dei consigli di quartiere i residenti stessi ci hanno buttato i soldi per un parcheggio, seppure costa poco, lì che non, allora utilizziamoli per altro, in un momento in cui abbiamo le strade dissestate, è vero, 25.000 euro non è una cifra, ma utilizzare 25 fondi derivanti dalla vendita delle quote Astea, svendita dico io, non sto qui, per fare il parcheggio al cimitero, beh no, questo no, è troppo, mi dispiace, io mi astengo e mi scuseranno i residenti della frazione, ma penso che lo troviamo lo stesso il parcheggio, no? Con quei soldi non si può realizzare un'opera di così basso livello.
Grazie consigliere Mariani. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, dichiaro chiusa la dichiarazione di voto, possiamo aprire la votazione. Oh, è chiuso. Apriamo la votazione? Sì. Votanti 24, favorevoli 23, astenuti 1. Astenuti Mariani, favorevoli. Andreoli, Antonelli, Araco, Balestrieri, Berardinelli, Bordoni, Campanari, Canapa, Capotondo, Catena, Andreoni, Flamini, Fiorini, Giacchetti, Invernizzi, Latini, Maggiori, Migliozzi, Monticelli, Palazzini, Pugnaloni, Sabatini, Scarponi. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Votanti 24, favorevoli 22, contrari 1, astenuti 1. Oh, mi sono sbagliata io. Contrari per errore Andreoni. Alla delibera immediatamente eseguibile però. Favorevoli Andreoli, Antonelli, Araco, Balestrieri, Berardinelli, Bordoni, Campanari, Canapa, Capotondo, Catena, Flamini, Fiorini, Giacchetti, Invernizzi, Latini, Maggiori, Migliozzi, Monticelli, Palazzini, Pugnaloni, Sabatini, Scarponi. Passiamo al punto 4, adeguamenti cartografici conseguenti all'approvazione di varianti puntuali al vigente PRG, presa d'atto, tavole, eccetera. Prego, Sindaco.
È l'ultimo atto che sovrappone al PRG del 2008 le 98 varianti che abbiamo portato avanti a partire dal 2015 con un bando pubblico per il quale abbiamo retrocesso le aree da edificabili ed agricole. E quindi l'aggiornamento della cartografia significa che dopo il rispetto delle volontà di coloro che hanno partecipato al bando, eseguita l'adozione preliminare e poi l'adozione definitiva e poi l'approvazione definitiva, oggi sovrapponiamo questi cambiamenti alla cartografia del PRG approvato nel 2018.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione. Consigliera Mariani, prego.
Sì, allora, io non so se purtroppo non ho potuto partecipare, seppur come auditore, alla commissione perché c'era in atto un altro incontro con i capigruppo. Ma se non ho capito male, Sindaco, noi qui non stiamo approvando l'elaborato cartografico, com'è che si chiama, di tutte le varianti approvate con le delibere, dunque, del 2015, la delibera 81 del 28 dicembre 2015, la 55 del 17 ottobre 2016. Ma noi qui approviamo solamente due cartografie, che sono quelle relative alla zona Padiglioni via di Jesi. Quindi intanto mi chiedo, perlomeno io non ho avuto accesso direttamente al materiale cartaceo depositato, ma ho guardato quello che è stato pubblicato e messo a disposizione nel sito internet ai consiglieri comunali, e allegate ci sono solo queste due planimetrie. Tra l'altro vorrei evidenziare che in una di queste, adesso non mi dite i numeri perché non le ho stampate, erano difficilmente stampabili, in una di queste non mi sembra, e mi dispiace che non ci sia qui il dirigente dell'urbanistica, non mi sembra che sia individuato per esempio la zona di interesse archeologico, che era stato oggetto tra l'altro di una osservazione e che appunto era, diciamo così, riferita, veniva contestata una strada che passava a fianco ad una chiesetta di interesse archeologico, e lì si era evidenziato il fatto che nelle vecchie planimetrie, appunto, dove c'era quest'area indicata, non veniva riportata nella planimetria del piano regolatore. Io mi chiedo allora, a distanza di, perché la delibera che viene citata, l'ultima è di giugno 2017, quindi diciamo che sono passati quasi 2 anni, mi chiedo per quale motivo noi non stiamo approvando le cartografie, gli adeguamenti cartografici di tutte le restanti varianti. Se le varianti sono nate con un unico atto, è anche giusto che tutte, diciamo, le procedure vengono seguite negli stessi tempi e con le stesse procedure. Avevo già contestato a monte la prima variante, quella del 28 dicembre 2015, perché il sindaco ancora mi deve rispondere, ho fatto un'interrogazione, mi ha risposto fa l'accesso agli atti, ma è impossibile perché qui... Allora, praticamente io chiedevo i motivi per cui l'amministrazione comunale a suo tempo aveva deciso di accogliere alcune istanze e altre no, o meglio, quelle altre no, non erano state neanche portate al vaglio dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale, che è l'organo che alla fine decide, indipendentemente anche dai pareri, perché se ne assume le responsabilità. E non solo, fino ad oggi questa amministrazione, che aveva promesso nella campagna elettorale, e questo io lo posso dire a voce alta perché ho fatto la campagna elettorale sostenendo il sindaco, aveva promesso che avrebbe risolto la questione legata al PRG adottato dall'amministrazione Latini e impugnato dalla provincia di Ancona con un ricorso al TAR nel 2008, dopo 10 anni il sindaco è stato anche consigliere provinciale, la provincia è amministrata dal PD, quindi il dialogo istituzionale ce ne dovrebbe essere, e ad oggi ancora non sappiamo l'esito di quel ricorso, anzi ci sta tanto un po' di presa in giro, perché l'amministrazione provinciale dichiara sulla stampa: noi abbiamo tutto l'interesse a portare avanti quel ricorso al TAR. E l'amministrazione comunale nel frattempo dice: vabbè, io intanto a qualcuno lo accontento, poi chi se ne frega. No, il PRG è uno strumento programmatorio generale di tutto, diciamo, il territorio comunale. Quelle varianti sono state fatte sulla base delle istanze dei cittadini e non di un serio esame del territorio, come doveva essere fatto, perché il piano regolatore è un documento importante, tant'è che la provincia l'ha pure impugnato, ancora non si sa se cosa vuole fare, forse perché sta litigando all'interno del PD, non lo so, questo me lo lascia pensare, perché se un consigliere provinciale, e vale a dire il sindaco di Osimo, nei due anni, in cui è stato appunto braccio a braccio, fianco a fianco del presidente della provincia e non è riuscito in qualche maniera a risolvere anche tecnicamente con gli uffici della provincia il nodo legato al ricorso al TAR, questo mi lascia pensare, perché il problema non è solo per quelli che hanno chiesto di retrocedere l'area e non ci sono solamente quei 99 che sono stati portati in consiglio comunale, ma ce ne sono tante altre distanze che io non conosco, come nessuno di noi qua dentro conosce, perché non ci sono state mai presentate. Una delibera di consiglio comunale adottata il 28 di dicembre, 25 e 26 festa, 27 domenica, il 24 a mezzogiorno, commissione, ricordiamocelo, una variante al piano regolatore, 99 varianti al piano regolatore, non era una variante così perché si faceva un'opera e quindi un'opera pubblica e quindi era una cosa semplice, 99 varianti, 99 osservazioni, 99 votazioni. Beh, questa la dice lunga. E io adesso dovrei andare ad approvare solo due cartografie, perché non tutte. Due anni di tempo e l'ufficio non ha avuto il tempo di adeguarle quando già ce l'aveva fatte, perché nella prima delibera, quella del dicembre 2015, c'erano già tutti i disegni, poi magari ci sarà stato da sistemare qualcosina in base alle osservazioni della provincia. Ma dal 28 dicembre 2015 ad oggi sono passati 2 anni e mezzo. Cioè questa è una cosa inconcepibile. E perché noi dobbiamo dire a dei cittadini, ok, la tua area la sistemiamo anche con la cartografia, e gli altri dire, bah, non lo so, adesso non ti preoccupare, quando ci abbiamo tempo la sistemiamo. Se io domani proprietario di un terreno che ricade in una delle altre cartografie, venga a fare una mappa cartografica, com'è individuata la mia area con il vecchio piano regolatore? Allora, che motivo c'è di approvarne solo due? Fatemi capire. Io è questo che non capisco. Tra l'altro ho dei dubbi che siano fedeli alla realtà perché, ripeto, a memoria, non sono un'esperta in urbanistica, chiedo scusa, ma a memoria ricordo che c'era proprio questo vincolo archeologico che non era stato tracciato nella carta, però era stato detto che sarebbe stato conformato poi, e mi dispiace che non ci sia il dirigente perché può darsi pure che io abbia visto male. Quindi io vorrei capire per quale motivo in questo momento noi non le approviamo tutte le cartografie, perché dobbiamo rinviare ancora e perché dobbiamo aspettare. Quindi ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B, come nel primo caso, e all'interno dei cittadini di serie A ci sono i cittadini di serie X, Y, Z. Allora, io vorrei capire come lavora questa amministrazione. 2 anni di tempo sono sufficienti, perché bastavano 10 giorni per aggiornare le cartografie, è un aggiornamento cartografico, erano sufficienti 2 anni di tempo per farle tutte. Quindi qualcuno me lo deve spiegare, così l'atto è improponibile, anche perché tra l'altro nella presentazione il sindaco non ce l'ha neanche spiegato correttamente, ma anzi ci illude dicendo stiamo approvando le cartografie di tutte le varianti che noi abbiamo approvato fino ad oggi. E comunque il sindaco ha il dovere di informarci, visto che sulla stampa abbiamo letto che il 21 marzo si è tenuta l'udienza presso il TAR Marche per discutere appunto della, diciamo così, della decisione che ha adottato la provincia di Ancona se continuare oppure rinunciare a ricorso al TAR, il sindaco ci deve riferire. Non può non riferirci. C'è un altro consigliere comunale, Invernizzi, che sta in provincia. Qualcosina se ne sarà discusso dentro la provincia. Qualcuno avrà preso una decisione se continuare o no. Non c'è la giunta, c'è il consiglio. Il consiglio provinciale avrà detto cosa facciamo.
oppure anche lì c'è il podestà e decide solo la presidente, non lo so, io penso che sia una decisione e comunque ci deve dire, ci deve informare, ma non a me Mariani Maria Grazia, che non ho neanche interessi nel piano regolatore personale, deve informare i cittadini, perché quelli che hanno un'area edificabile sulla carta e non possono costruire hanno dei problemi. Viceversa, quelli che stanno pagando l'IMU perché l'area è diventata edificabile e che non si sa per quanto tempo dovranno pagarla, nell'incertezza che sia da pagare oppure no.
Deve concludere,
è un problema, concludo con questo, mi grazie. Scusi. È un problema anche quello, perché ricordiamoci che il Comune di Osimo ha tolto ogni centesimo accantonato per rimborsarlo ai cittadini che eventualmente hanno pagato la tassa l'IMU nel caso in cui il TARDES ragioni alla provincia.
Grazie consigliere Mariani. Non ci sono altri interventi. Passo la parola al sindaco che la deve richiedere, ecco, per la conclusione. Grazie.
Io credo che purtroppo la stampa ama il baccano, quindi più baccano della Mariani non lo fa nessuno. Quindi, ma baccano uguale confusione amministrativa. Questo atto c'è scritto benissimo nel documento istruttorio, c'è scritto benissimo che vengono inserite nella cartografia del PRG tutte le 98 varianti apportate di retrocessione di aree edificabili ad agricole per volontà concordata con la provincia. Quindi la volontà della provincia è stata quella di che su tutte le domande presentate non è stato il sindaco o la giunta a discrezione sua di scegliere 98 sulle 150 arrivate. Le 98 sono frutto di un rapporto cordiale ed equilibrato con la provincia di Ancona che ha detto queste retrocessioni si possono fare. A queste si aggiunge un accordo di programma che abbiamo approvato in Consiglio Comunale con la provincia per la realizzazione della variante sul crociato di Padiglione verso Campocavallo, che ha avuto un riscontro positivo da parte dell'amministrazione comunale e del Consiglio Comunale nel salvaguardare la chiesetta di San Domenico che verrà sistemata dai Conti Leopardi di Taiuti, e quindi con questo atto si appone sulla cartografia del PRG anche quanto concordato con la provincia per la realizzazione del bypass di Padiglione finanziato con 2.700.000 euro che sono a bilancio provinciale, che il consigliere Filippo Vernizzi ha comunicato al sindaco anche con il cronoprogramma, dicendo che prima verranno spesi 700.000 euro per gli espropri e l'anno successivo verrà realizzata l'opera. Quindi più trasparenti di così si muore. La confusione, cara Mariani, fanne quanta ne vuoi. Vuoi gli spazi sui giornali? Prendeteli tutti. Ma gli Osimani io non li prendo in giro, perché non porto un atto viziato in Consiglio Comunale, perché l'atto, come ci richiami sempre, viene vagliato dai funzionari, dai dirigenti e dal notaio del Consiglio Comunale che è il segretario comunale. Quindi quando ti dico che attacchi i funzionari, te lo dico per questo, perché io non porto un atto viziato in Consiglio se il segretario non dà il benestare. E allora quando dici che non vanno bene gli atti, attacchi i tuoi ex colleghi del Comune di Osimo che non fanno bene il loro dovere. È questa la verità. Se poi ti vado a fare baccano sulla stampa, falla quanto ne vuoi, perché agli Osimani io ci parlo uno per uno, li vado a trovare a casa e glielo spiego, non c'ho problemi, il tempo ce l'ho.
Grazie sindaco, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliera Mariani, prego.
Ma guardi, io sono contraria perché non mi ha risposto sindaco, l'atto non è viziato, infatti nel documento istruttorio il dirigente scrive che devono essere, diciamo così, ai sensi dell'articolo 26, Consiglio Comunale, con proprio atto numero 60 del 2017, approvato le varianti descritte in adeguamento al parere della provincia. Ok. Demandando a successiva deliberazione la presa d'atto degli elaborati gestionali del PRG interessati e fa un elenco. Questo è il documento istruttorio. Quindi il tecnico giustamente ha elencato tutte le cartografie da aggiornare. Va bene? persone e ne sono 30, 40, non lo so, non lo contate. Quello che conta però è il deliberato e questa è la volontà del Consiglio Comunale, non c'entra niente il tecnico ha fatto bene il suo lavoro, ha detto dobbiamo aggiornare tutte queste cartografie, ok? La delibera invece dice, delibera, cioè quello che noi oggi stabiliamo al punto 1, di prendere atto degli elaborati gestionali adeguati agli atti della variante approvate e sopracitato, che in corpo separato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come elencati di seguito, elencati, e sono corpo separato, sono queste due piantine, elencati di seguito, e sono EG03.26, EG03.27, mancano all'appello, EG02.01, EG02.02, EG02.03, no, quello che conta è il deliberato e noi le dobbiamo approvare, infatti nel documento istruttorio c'è scritto che devono essere approvate, noi oggi ne approviamo solamente due, le due che sono giustamente allegate, le due che sono richiamate nel deliberato, il segretario comunale lo sa benissimo, quello che conta è il deliberato, perché il tecnico giustamente dice quello che deve essere fatto, elenca tutti gli atti che noi dobbiamo, tutte le cartografie che noi dobbiamo deliberare per approvate, ad oggi noi approviamo solo queste due cartografie, a fronte delle 30-40 elencate qua. Quindi io ho chiesto al sindaco i motivi per cui approviamo solo queste e non le altre. Io sono costretta a votare contro, perché una delibera non può essere parziale e a favore solo di certi cittadini e non di altri.
Grazie, consigliere. Consigliere Latini, prego.
Grazie. Questa delibera fatta così, raccontata così, perché la delibera ovviamente è del tutto legittima, raccontata così come ci è stata esposta dall'amministrazione comunale e svelata nella sua effettiva poi sostanza, è diciamo una classica posizione di amministrazione preelettorale, cioè non si può dire che ce n'erano 99 e sono due, va bene anche due, non si discute, sono scelte che le discrezionali dell'amministrazione, poi bisogna raccontare un po' la verità, perché non è che possiamo fare i censori di quello che sulla fiducia è il nostro rappresentante più importante come amministrazione. Se ne portate due, se ne portate due. Se ne porterà altri cinque la prossima volta o quando, come dice il responsabile, con altro provvedimento se ne prenderà atto. Cioè questo è il tentativo di sminuire una situazione, perché lì chiaramente quella è una presa di posizione per portarla poi a qualcuno del padiglione e far vedere che il Comune ha fatto tutto quanto. Non va bene. O meglio, va bene, benissimo, perché è giustissimo farla, ma raccontata anche qui per la sua vera versione, perché altrimenti si rischia praticamente di inceppare il meccanismo che è quello dell'attenzione sull'atto senza tener conto di quello che c'è nella realtà. Se questo è la fuga in avanti, che in ogni situazione, prima si dice il 2011 e viene smentito dagli atti ufficiali, poi cioè, dobbiamo calibrarla un attimo. Qui non si contesta la sostanza, non si contesta le scelte, perché l'amministrazione può fare qualsiasi scelta, ma raccontata sempre in maniera un po' diversa, non dico neanche verosimile, completamente diversa rispetto alla realtà, tende un po' a sminuire anche la portata e dell'attendibilità di quello che viene emanato dalla pubblica amministrazione. Quindi il nostro voto, il mio voto, sarà sicuramente di astensione.
Grazie, consigliere Latini. Consigliere Monticelli, prego.
Se c'è da votare due tavole, due aggiornamenti li facciamo, però, come è stato detto da chi mi è preceduto, sono passati anche ormai due anni da quelle delibere, ci sarà la necessità da parte degli uffici comunali di lavorare su questi aggiornamenti, insomma, per cui chiaramente nei limiti di quelli che sono i carichi di lavoro del Comune, insomma, cercare di portare ad approvazione nel più breve tempo possibile tutte le tavole di aggiornamento, credo che sia diciamo una cosa ragionevole e non tanto campata sulle nuvole da chiedere da parte nostra. Quindi diciamo lasciando volutamente da parte le polemiche, per quanto ecco effettivamente bisogna presentare le cose per quello che sono, oggi ne approviamo due, le prossime volte ne approveremo altre, cerchiamo che queste tavole siano il più numerose possibili, anche perché adesso non vogliamo entrare nel merito di come è organizzato il lavoro negli uffici comunali, immaginiamo che ci sia tantissimo da fare, però effettivamente aggiornamenti cartografici dopo 2 anni che vengono prodotti in misura così esigua, francamente ci aspetteremmo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che questi aggiornamenti possano essere sottoposti al Consiglio Comunale in maniera più numerosa.
Grazie consigliere Monticelli. Dunque, esprimo io il parere su questa proposta di delibera, che sarà positiva perché, come ha detto anche adesso il consigliere Monticelli, tanto ne approviamo 2, no? Poi aspettiamo anche le altre. E così sarà, perché vorrei tranquillizzare la consigliera Mariani, che ha letto la parte della premessa del documento istruttorio, ma non l'ha completata, perché c'era un ulteriore punto in cui forse aveva la risposta ai suoi dubbi, quindi io provo a leggerla magari tentando di renderla un pochino più tranquilla e più serena. Considerato che a tali varianti puntuali, quindi tutte quelle che sono elencate numerose, sono ancora in itinere ulteriori procedimenti di modifica al piano regolatore, ormai prossimi alla loro conclusione. Motivo per cui si ritiene opportuno effettuare la citata presa d'atto ad avvenuta approvazione di questi ultimi. Se avesse avuto bisogno di ulteriori informazioni di fronte a questa delibera, se fossi stata lei avrei alzato il telefono, avrei telefonato il dirigente e avrei chiesto qual è il motivo per cui si ritiene opportuno, no, portarli all'esame tutti. Probabilmente il dirigente avrebbe dato la motivazione, quindi non vedo questo grande problema, spero di averla in qualche modo un po' tranquillizzata, perché la motivazione c'è, forse lei dalla fretta non l'ha vista, e quindi ripeto, io esprimo ancora il mio voto a favore di questa proposta. Non vedo altre prenotazioni. Quindi dichiaro chiusa le dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione.
Come hai detto che votavi contro? Adesso ti astieni? Ah, beh.
Votanti 24, favorevoli 16, astenuti 8. Astenuti Scarponi, Latini, Giacchetti, Palazzini, Aracco, Bordoni, Mariani, Antonelli. Favorevoli. Andreoli, Balestrelli, Berardinelli, Campanari, Canapa, Capotondo, Catena, Andreoni, Flamini, Fiorini, Invernizzi, Maggiori, Migliozzi, Monticelli, Pugnaloni, Sabatini. Passiamo ora alla votazione dell'immediata eseguibilità. Votiamo. Manca ancora un voto? Votanti 24, favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 8. Astenuti Scarponi, Latini, Giacchetti, Palazzini, Aracco, Bordoni, Mariani, Antonelli. Favorevoli Andreoli, Balestrelli, Berardinelli, Campanari, Canapa, Capotondo, Catena, Andreoni, Flamini, Fiorini, Invernizzi, Maggiori, Migliozzi, Monticelli, Pugnaloni, Sabatini. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è una proposta che deriva dal gruppo consigliare delle liste civiche in merito ad organizzazione d'orari dell'impianto di risalita tiramisù. Passo la parola alla consigliera Giacchetti, prego.
Grazie Presidente. Allora, in questo ordine del giorno noi sollecitiamo l'amministrazione a mettere un pochino più ordine, soprattutto perché per quanto riguarda la per quanto riguarda il tiramisù e soprattutto appunto le varie risalite. Chiaramente il tiramisù, la cabinovie che permettono di risalire dal maxi parcheggio e comunque dalla zona del crocifisso fino al centro storico, è un mezzo molto utilizzato, quindi non solamente da chi parcheggia direttamente al maxi parcheggio, ma anche tantissime persone che debbono arrivare in centro storico. E quindi insomma sappiamo che appunto è un servizio della nostra città molto molto apprezzato e anche molto utilizzato, e quindi per arrivare in centro da chi vi lavora, da studenti e da chi accede invece ai negozi, eccetera, eccetera. E diverse volte, e questo, si sono riscontrati di servizi, nel senso che l'organizzazione, che anche in passato poteva essere similare, però nel tempo richiede probabilmente anche una rivisitazione, ovvero sia bisogna a nostro avviso mettere delle indicazioni ben più precise, perché ci sono certi momenti della giornata in cui entrambe le cabinovie funzionano in salita o in discesa, momenti della giornata in cui ne funziona una sola. Il fatto della chiamata e quindi di poter risalire e attendere un X minuti potrebbe in qualche fascia oraria anche creare dei problemi. Mi spiego meglio, soprattutto chi va in centro, chi va in ospedale, chi va nei vari uffici a lavorare, sicuramente deve rispettare un orario di lavoro e quindi si trova molte volte ad avere la disponibilità della cabinovia e quindi della risalita in orari che in momenti di attesa che possono essere più o meno lunghi. E chiaramente se uno deve arrivare, che ne so, alle 6, alle 7, alle 8, cioè voglio dire in orari importanti, non è che dici parti un quarto prima da casa. Certo, bisogna sempre arrivare e essere un po' in anticipo, però ecco, questa variabilità dell'attesa e della risalita sicuramente crea dei disservizi. Allora la cosa più semplice, ma credo che non è qualcosa di così banale, no? Come se ci sono gli orari per gli autobus, per i servizi, basterebbe standardizzare e mettere proprio una tabella oraria in maniera tale che si sa che magari il tiramisù può partire alle 7, alle 7:10, come per qualsiasi altro servizio. E quindi credo che una tabulazione con orari che l'amministrazione sceglierà a seconda dei momenti, delle fasce, quindi con più frequenza o meno frequenza, perché basta, credo che sappiamo, no, più o meno nell'arco della giornata quali sono i momenti clou, quali sono i momenti importanti, quali sono, insomma, quindi tabellare però gli orari di risalita credo che sia una cosa molto semplice, banale, ma che dà al cittadino che si presenta lì la certezza e comunque la sicurezza che che la cabinovia funziona sempre allo stesso modo, con gli stessi orari, no? Con una variabilità che cambia di giorno in giorno e con, insomma, legato un po' al caso, agli operatori, eccetera. Quindi ecco, questo è il senso di questo ordine del giorno, quindi una maggiore una standardizzazione di quella che può essere, e quindi le risalite, le discese, in maniera tale che non ci siano tanti imprevisti e tante casualità.
Grazie consigliera Giacchetti, apriamo la discussione. non ci sono altre richieste di intervento, consigliere Bordoni.
Grazie. Dunque, volevo fare una precisazione in merito, proprio in appoggio della mozione e dell'ordine del giorno che abbiamo approvato, perché con tutta casualità, avendo fatto i giorni scorsi un accesso agli atti sul contratto in essere tra il Comune di Osimo e Osimo Servizi, che ha stipulato il maggio scorso, che non si trovava da nessuna parte, gli stessi dipendenti comunali mi hanno chiamato per capire di che cosa trattavo, però oggi è stato pubblicato e reso pubblico, credo oggi, ieri, insomma questi giorni è stato pubblicato, anche se senza protocollo e senza diciamo appunto i numeri esatti di riferimento del protocollo. Però quello che volevo fare in aggiunta era questo. Allora, nell'atto che viene pubblicato, adesso ho qua, perché me l'ho dovuta stampare in velocità, perché è una determina di impegno del 01404 del 28 aprile 2017, è stata pubblicata questi giorni, ed è l'approvazione proprio dello schema di contratto generale di servizio tra la società Osimo Servizi e il Comune di Osimo. Ok? Tra tutte le varie voci e vari servizi che il Comune di Osimo dà in capo appunto a Osimo Servizi, che ce ne sono tanti, perché c'è da parcheggio a pagamento, a scuola, bus al citybus, c'è la gestione proprio del parcheggio e la manutenzione del maxi parcheggio, sia la gestione che la manutenzione. E a sorpresa troviamo anche che c'è, al di là della concessione poi delle aree di sosta attrezzate, e a bilancio c'è anche la custodia e la manutenzione delle aree recreative di quartiere, quindi 30.000 euro, e quando il consiglio di quartiere era stato detto che non si sapeva chi li doveva fare, perché c'era tutto un problema per la gestione dei campetti, delle aperture, chiusure, e poi nell'allegato vedo che c'è anche i campetti di tutte le frazioni, però questo sarà oggetto di altra discussione. Per cui c'è proprio la gestione e la manutenzione del maxi parcheggio, cioè il Comune di Osimo paga un contratto no, per una totalità, un corrispettivo, insomma adesso qua sono tutti divisi, per quanto riguarda la manutenzione, adesso qua non lo vedo, comunque c'è un totale di 610.000 euro, che ci sono anche i parcheggi tra il servizio di trasporto scolastico, appunto, riconducibile anche a quanto dicevamo prima, al citybus e ai parcheggi. C'è proprio uno stanziamento di 610.000 euro, dati in 3 anni. Ecco, quindi, tutti i servizi che la collega Giacchetti ha poco fa predetto, che il tiramisù e la gestione viene in questa maniera no, così poco servita e poco attenta, in realtà trova anche un esborso monetario nei contratti di servizi. Quindi questa è una cosa, è datato aprile 2017 e siamo, diciamo, aprile 2018. Quindi io chi dico la trasparenza di questa amministrazione, no, se una mano sulla coscienza se la vuole mettere sui servizi che eroga ai cittadini e nella modalità in cui si pone verso i cittadini, penso che i cittadini appunto ne terranno assolutamente conto.
Grazie consigliera Bordoni. Chiudiamo la discussione su questo punto, passo la parola al sindaco per la posizione dell'amministrazione. Prego sindaco.
Non so da quale richieste possano scaturire questi ordini del giorno, ma sono abbastanza poverili, perché l'ordine del giorno è vengono proposti sulle linee strategiche dell'azione amministrativa, non sugli orari del tiramisù. Gli orari del tiramisù l'avete dettati voi quando l'avete costruito, nessuno mica vi ha detto che non siete stati bravi. C'è un bel cronometer quando arrivi che ti dice quanto manca per la ripartenza. Come fai adesso a dire, allora abbiamo speso dei soldi per una tecnologia informatica, Adesso torniamo alla tecnologia degli autobus, quello dove c'è il fogliettino di carta, quando parte, quando sale, quando scende. Non capisco sinceramente da dove parta questa richiesta, però sono nettamente contrario, perché nel 2004 avete inaugurato l'impianto di risalita. Vi dico grazie, perché io non nascondo quello che viene fatto di buono nel passato, al contrario di voi, che non riuscite mai a dire grazie a questa amministrazione. Se una volta ogni tanto fa qualcosa di buono per la città, dovete comunque criticare. Ma se abbiamo voluto questa tecnologia informatica dove c'è un cronometro che ti dice quanto manca, adesso come facciamo a mettere un cartello di cartone dove c'è scritto gli orari di risalita e di discesa? Insomma, fa un po' ridere questo ordine del giorno, veramente puerile, guarda, di basso profilo, quindi voterò contro.
Grazie Sindaco. Per la replica finale passo la parola alla consigliera Giacchetti. No, è finita la discussione. Ho chiuso la discussione con prima. No, c'è la replica della consigliera Giacchetti. Prego.
Allora, io veramente sono un po' costernata, mi dispiace che il sindaco non abbia compreso lo spirito di questo ordine del giorno, in cui effettivamente è molto semplice, non dipende, non significa display, non display, che si vede l'orario, non orario, qui c'è un disservizio, perché? Perché cambiano gli orari di risalita, questo è il problema. Se non ha capito questo problema, è vero che abbiamo messo con la nostra amministrazione questa cosa, e quindi la richiesta ci è sembrata la cosa più opportuna, però se poi le modalità con cui si esplica un servizio si vede che fa un pochino, ha bisogno di alcuni aggiustamenti, ci si provvede, perché questo va a svantaggio dei cittadini, no? Cioè il sindaco dice un ordine del giorno puerile, non vale la pena discuterlo, ma se alcuni cittadini hanno questa difficoltà, perché comunque trovandosi alla mattina lì alle 6 o alle 7 ogni volta aspettano 5, 10 minuti, una volta 3 minuti, poi si arriva al lavoro in ritardo, e questo è il problema. Dire che il tiramisù parte ad orario prefissato e dare una garanzia, una certezza a chi fa uso di questo impianto, per cui sa che deve arrivare 5 minuti prima, ma non ogni giorno non sa come vanno le risalite. Poi è chiaro che se uno prende il tiramisù magari alle 11 perché deve andare a fare una passeggiata non ha problemi, ma quello che lo utilizza per il lavoro, io credo che dare dei paletti e quindi dare degli orari che li può scrivere sul display, perché il display dice allora il tiramisù parte 6, 6:10, 6:20, utilizziamo il display, non è che viene meno quello, ma indica l'orario di risalita e di discesa, è una cosa semplicissima, quindi io non vedo come mai, non vedo e non riesco a comprendere perché ancora una volta il sindaco su una cosa così semplice e che ha delle ricadute positive per chi prende il tiramisù, quasi che deride questa situazione. Veramente lo invito a riflettere, invito a riflettere anche gli altri consiglieri, perché effettivamente poi se uno si dovesse trovare in quella condizione forse si rende conto, ma allora io lo invito domani mattina per una settimana ad andare lì a determinati orari e poi allora forse ritornerà non in consiglio chiaramente, ma indicherà all'Osimo Servizi di provvedere a fare dei cambiamenti.
Grazie consigliera Giacchetti. Dichiarazioni di voto. Consigliere Campanari, prego.
Grazie Presidente. Adesso stavo pensando tra me e me che ci vengono convocati i consigli comunali su queste cose. Cioè viene presentato un ordine del giorno col quinto dei consiglieri per l'orario 3 minuti prima, 5 minuti dopo del tiramisù. Cioè questo io veramente so, ma stiamo scherzando con i soldi dei cittadini, signori, qui. Ma vi rendete conto? Ci convocate i consigli comunali. Ma tra l'altro, il tiramisù è del 2004. Avete avuto 10 anni per farlo voi, e sta cosa penso che non vi è passata mai manco per l'anticamera del cervello. Lo dico a quella che trascrive, che lo scrivesse bene in dialetto. Perché non è possibile. Cioè io dico veramente, se uno, a parte che l'orario c'è scritto, l'orario di inizio e l'orario di fine, poi dico un'altra cosa, se gli orari sono fissi e alla sera magari non c'è nessuno che lo prende, noi per sprecare i soldi della corrente magari lo facciamo partire lo stesso? Vi chiedo questo, volete questo?
Vogliamo buttare via i soldi ai cittadini perché lì c'è scritto che deve partire alle 10.55? Magari non c'è nessuno, perché dobbiamo farlo partire per forza per sprecare i soldi della corrente? Veramente, sono tutte domande che vi porgo senza nessun tipo di polemica, però veramente è una cosa, secondo me, incomprensibile. Per questo voto contro.
Consigliere Migliozzi, prego.
Mi ricollego a quello che ha detto Campanari, cioè tanto sapete tutti che il rateo massimo di attesa è di 6 minuti quando la cabina è unica, cioè stiamo ragionando su 6 minuti d'attesa e quando le cabine vanno, diciamo, in parallelo siamo sui 3 minuti. Adesso che possa essere un problema i 6 minuti massimi d'attesa, sinceramente capisco, diciamo, qual è l'input, di essere chiari con tutti, però stiamo ragionando su questi tempi qua. Non è che se addirittura volessimo fare un discorso serio nei confronti dei cittadini, visto che non si paga nemmeno l'andata e ritorno, qui dovremmo metterli a 15 minuti, perché tanto sapete tutti che quella, l'attrezzatura lì è un'attrezzatura che ha una data di inizio attività. È vecchia, ogni volta che si rompe qualcosa c'ha un'elettronica di cui non si trovano i pezzi di ricambio, bisogna ripararli, bisogna farli riparare ed ecco l'attesa del mese, eccetera, eccetera. Le scale mobili hanno delle problematiche enormi che io avevo sempre segnalato al sindaco, sono a detta del manutentore sono l'unico impianto che hai mai visto in cui non c'è un impianto di lubrificazione automatica e bisogna pagare una cifra mensile per farlo venire 4 volte a lubrificare le scale mobili. Cioè, se volessimo essere equi, visto che nessuno paga la risalita, io addirittura punterei 15 minuti minimo, cioè 4 corse all'ora. E invece stiamo ragionando di un'attività che, su indicazioni di quello che è il responsabile tecnico, che bilancia quello che è anche l'usura del mezzo, dell'attrezzatura tecnica, e siamo, diciamo, su delle indicazioni che prevedono, è vero a discrezione dell'operatore, di far viaggiare le cabine con una frequenza diversa, ma al massimo parliamo dei 6 minuti, cioè se gira una cabina sola, chi sta sotto ed è sfortunato che ha visto partire la cabina aspetta 6 minuti. Sono 6 minuti, eh.
Grazie, consigliere Migliozzi. Consigliere Latini, prego.
Grazie. Dunque, noi avremmo fatto convocare questo Consiglio Comunale e Capogruppo Campanari, non è così, perché credo che voi avete portato, voi l'amministrazione, dei punti, no? Ecco, allora, le spese che facciamo, carichiamo i cittadini, dividiamole a metà. No, perché bisogna anche, no? 50% è colpa nostra, 50%. Lo so, se non c'era niente, c'è però, perché dal suo discorso è che non c'era niente dell'amministrazione, è un po' troppo facile spararle sempre così, bam bam, perché poi dopo c'è pure forse qualcuno che si ricorda, quanti 6 minuti? Non è per niente vero che 6 minuti, voi non lo no, 6 minuti è sulla carta, poi quando ci andate lì alla mattina, perché mica c'è tutti quelli che possono permettersi che arriva in piazza, prenda l'autista e va a parcheggiare e lui ci sta in piazza, c'è anche, aspetti, c'è anche... Adesso intervengo io, perché, scusi, si chiama Simone Pugnaloni, ecco, lo faccio di cuore, perché le biciclette non si usa soltanto per fare sparate i giri rosa, si usa sempre o mai. Chi sta laggiù, e sono tanti dipendenti che vengono, si ritrovano a aspettare 15-20 minuti, il giovedì si ferma sempre e viene bloccato. Quell'attività di manutenzione ordinaria, che non si è visto mai, che era all'avanguardia quando è stato fatto, prevedeva proprio che l'uso della lubrificazione avvenisse, cosa che voi non avete fatto mai. E mi fa specie di lei, che qua è venuto a farci un pippotto clamoroso da processo, perché nelle nostre amministrazioni non avremmo fatto, messo in piedi un cogeneratore. Quando il 23 settembre del 2014, 26 settembre 2014 e chiudo, un cogeneratore, perché questa è la grande colpa dell'amministrazione delle liste civiche in 10 anni e passa di impianto di risalita. Se lo ricordi bene che cosa ci ha detto, l'impianto andava bene, adesso voi in ogni gelata lo bloccate, perché non spendete nemmeno i soldi per la manutenzione ordinaria, ma di che stiamo parlando?
Via. Grazie consigliere Latini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Aspetta. Sindaco, prego. Dai. Per favore. Consigliere Migliozzi, per cortesia, parola al sindaco per dichiarazione di voto. Prego, sindaco.
Ognuno può organizzarsi come vuole per utilizzare il maxi parcheggio. Io intanto ho fatto l'abbonamento e non c'ho il posto garantito in piazza come prevede il regolamento. Non ne ho mai usufruito e sono orgoglioso di usufruire del maxi parcheggio. Quindi se c'è il mio segretario che di mattina quando arrivo mi prende la macchina e me la porta su, mi sento al pari di tutti gli altri, perché questa mozione credo sia nata grazie a una infermiera che mi scrive sempre su Facebook e mi dice che lei alle 5.45 vuole a tutti i costi prendere il tiramisù. È nato solo per quello, perché altrimenti c'è ragione il consigliere Migliozzi, ogni 5-6 minuti il tiramisù funziona. Quando c'è molto un afflusso importante di persone va anche ancora più veloce. E quando il consigliere Campanari dice, avete detto, oggi lo dividiamo a metà, ma questo Consiglio Comunale si è dovuto convocare in maniera obbligatoria, perché quando ho presentato un ordine del giorno entro 20 giorni il Consiglio Comunale va convocato, altrimenti il punto su Santo Stefano e il punto di elaborati cartografici potevamo decidere tranquillamente un'altra data dove c'erano 10 punti dell'amministrazione da discutere. Quindi avete contribuito in maniera importante ad aumentare i costi del Consiglio Comunale da quando siete qua. Questo è un dato certo. E, cara consigliera Bordoni, poi dopo nelle sedi più opportune rispondi a quello che hai scritto su Facebook, perché io sono l'unico sindaco degli ultimi 30 anni che è andato in aspettativa e prende solo lo stipendio da sindaco, non ce l'ha altra indennità, quindi poi chiarirai a chi di dovere quello che scrivi su Facebook, perché ti fa tanto di ridere, dopo quando sarai davanti a un giudice vediamo se ridi.
Grazie sindaco, consigliera Bordoni, prego.
E quindi, no, devo finire, ho 2 minuti, e quindi l'impianto di risalita, se andate a rileggere l'articolo che ha pubblicato Migliozzi, nel 2012 fu bloccato per la neve, parimenti a quello che abbiamo fatto noi, perché bisogna portare rispetto alle persone e agli importanti danni che potremmo provocargli in caso di gelo, ed è stato subito attivato un bus navetta, parimenti a quello che è successo a Simoncini nel 2012, quindi siamo uguali, non siamo diversi. E poi è giusto dire che il problema c'è, nel 2004 è stata fatta una scelta bella, forse non è stato pensato al dopo. Oggi, dopo tanti anni, ha ragione il consigliere Migliozzi, le tecnologie ce lo dicono i tecnici, non è che me lo invento io, sindaco, che non ho le competenze. Oggi ci dicono che la strumentazione montata allora, oggi non si trovano i pezzi o si trovano con difficoltà per la manutenzione. Se sta fermo un mese non è sicuramente colpa mia, perché l'impianto risalito non l'ho voluto io in questa maniera, le scale mobili non l'ho voluto io in questa maniera. Se Migliozzi ci dice che non c'è un'autolubrificazione dell'impianto, purtroppo non l'ho voluto io vi ringrazio per averlo pensato, ma probabilmente non si è pensato a lungo termine, si è pensato alle elezioni da vincere. Qualche volta quando si fa un investimento di milioni di euro bisogna pensare a lungo termine. Grazie, e quindi il mio voto sarà contrario.
Grazie sindaco, consigliera Bordoni, prego.
Grazie presidente, il sindaco bisogna che si ricorda che per le sue invece prossime elezioni ha venduto la Stea. Ecco, e quindi c'entra perché ci farai tutte attività e poi dopo lo vedremo quali sono le attività che alcune ne abbiamo dette prima, dove investirai gli introiti derivanti dalla Stea. Questo però ce lo riserviamo di paragonarci nel prossimo anno. Allora, do un attimino due risposte molto veloci, perché i disservizi, allora al di là critiche, no? Sul merito degli ordini del giorno che presentiamo, credo che non sia alla maggioranza, no? Presentare giudizi, se non porre, no? Una nota positiva o negativa su quello che presentiamo. Allora, per quanto riguarda il tiramisù, ci sono dei forti disservizi, fortissimi, quindi vi elenco alcune date molto veloci che sono state reperite: 23 marzo, 30 marzo, 15 aprile 2017, 28 febbraio 2018, e le code che si fermano, ci sono anche diversi comunicati stampa che fanno i cittadini, che fanno l'opposizione, sono tantissime, i 6 minuti che dice Migliozzi, quando uno deve andare a lavorare la mattina, aspettare 6 minuti perché perde, no, un attimino la corsa in avanti, sono determinanti. Quindi non è perché è un servizio che il comune dà in maniera gratuita deve diventare un disservizio, anzi a 15 minuti, perché o il servizio si dà in maniera dignitosa e deve essere appunto un servizio, oppure uno non lo dà, io non l'ho interrotta, non lo dà per nulla. Ok? Poi, per quanto riguarda invece lo stanziamento che ho detto dello schema di contratto tra il Comune di Osimo e Osimo Servizi in 3 anni per 600.000 euro, no, di cui prevede anche la manutenzione e la gestione dell'impianto in salita, avete bypassato completamente spostando il tiro sull'inutilità di questo ordine del giorno, che rappresenta invece una quotidianità di tutti i cittadini, di tutte le mattine, per raggiungere il posto di lavoro.
Grazie,
per cui il mio voto sarà positivo.
Consigliera Mariani, prego.
Allora, intanto ringraziamo allora le liste civiche, sindaco, che ogni tanto presentano questi ordini del giorno, perché così possiamo anche discutere di altri punti che altrimenti non avremmo discusso, se non in consigli fiume che durano dalle 3 del pomeriggio alle 6 della mattina, quindi li ringraziamo. Ma adesso, a parte gli scherzi, concedetemela questa prima frase vista l'ora tarda. Beh, che il tiramisù sia una infrastruttura importante per la città, lo sappiamo tutti, è stata un'opera realizzata con il contributo, se non ricordo male, Latini mi contraddica, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ci fu una commissione, io all'epoca lo ricordo, è un'opera importante che è stata realizzata e chiaramente, essendo un'opera tecnologica, dopo 14 anni non si può pretendere che sia all'avanguardia, quando un semplice PC dopo 2 mesi già è da buttare. Un'opera che ritengo che rientri nella normalità. Il problema è un altro, è che il tiramisù comunque, diciamo così, i cittadini hanno lamentato spesso il cattivo funzionamento o addirittura in alcuni casi il non funzionamento. È un dato di fatto ed è una riflessione che questa amministrazione deve fare sui fondi da stanziare per la sua manutenzione, soprattutto anche alla luce di un altro aspetto che questa sera non è stato discusso, e cioè del nuovo piano del traffico del centro storico, perché non dimentichiamocelo che il maxi parcheggio e quindi l'annesso tiramisù oggi più di allora, perché mentre allora era stato studiato solamente come scambio di parcheggi per chi usufruiva del centro storico, quindi per il lavoratore o che andava a fare la spesa o la passeggiata, oggi più di allora i maggiori penalizzati sono proprio i residenti del centro, che si trovano in qualche maniera costretti all'utilizzazione del maxi parcheggio e quindi
deve concludere
di salita. Quindi il fatto che se ne sia parlato è positivo, non lo ritengo una questione inutile e mi auguro che queste riflessioni possano servire per il futuro all'amministrazione, appunto per verificare se ci siano delle possibilità per poter far funzionare in maniera più efficace e più efficiente l'impianto stesso, a vantaggio di tutta la cittadinanza. Non è una questione di colore politico, ripeto.
Grazie, consigliera Mariani. Altre dichiarazioni di voto? Possiamo aprire la votazione. Votiamo. Votanti 23, favorevoli 8, contrari 13, astenuti 2. Astenuti Monticelli e Andreoli. Favorevoli Scarponi, Latini, Giacchetti, Palazzini, Araco, Bordoni, Mariani, Antonelli. Contrari Bellardinelli, Fiorini, Flamini, Bernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. L'ordine del giorno viene respinto. Il Consiglio Comunale si conclude qui. Buonasera.